Allora, buonasera. Cominciamo con un po' di ritardo, ma ci sono stati alcuni problemi tecnici per cui siamo in grado adesso di partire. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra terzo incontro. E forse non è neanche l'ultimo, ma adesso per il momento è il terzo e ci accontentiamo di questo. Il terzo seminario del... Allora, intanto mi presento, scusate, sono Bruna Zani, sono qui come presidente dell'istituzione Minguzzi che ha coordinato questo progetto Empowerment e Comunità, che è un progetto all'interno del piano strategico metropolitano, uno dei 66 progetti che sono stati approvati dal piano strategico metropolitano di Bologna. Volevo fare un attimo di ripercorrere il filo un po' di quello che ci ha portato all'incontro di oggi, incontro di oggi che è centrato sul contributo delle esperienze. Io sto in piedi, voi vedete lo stesso? Sì. Al contributo delle esperienze alla costruzione della comunità competente. Ho messo in rosso questo termine perché è un termine che è stato ripreso, riecheggiato a lungo negli incontri precedenti, quindi oggi dovrebbe essere il clou di questa comunità competente, no? Ecco, quest'altro. Allora, riprendiamo un po' le fila di questo progetto. Gli obiettivi che ci eravamo posti, così vediamo se siamo, a che punto siamo di raggiungimento. La tastiera, grazie. Vediamo a che punto siamo di raggiungimento di questi obiettivi che ci eravamo posti. L'obiettivo era di sostenere a Bologna e nella città metropolitana, eravamo partiti, eravamo ancora provincia, adesso siamo città metropolitana, la costruzione e il consolidamento del lavoro di comunità. E qui ci siamo subito, come dire, fermati un attimo per dire che cos'è questo lavoro di comunità, cosa vuol dire lavoro di comunità. E addirittura la domanda chiave: che cos'è comunità? Lavoro di comunità, la prima definizione che abbiamo dato nel nostro progetto era l'attivazione delle risorse della comunità capaci di promuovere una migliore qualità della vita, prevenire le situazioni di disagio, ma anche affiancare i servizi che offrono risorse professionali. E quindi il contributo del progetto era in particolare di dare uno spazio per fare delle riflessioni operative. Non è un ossimoro, perché le riflessioni possono essere, come dire, di ripensamento, di messa in discussione di alcune idee che diversi soggetti presenti nella comunità hanno, che però portano anche ad una operatività. E siamo partiti col seminario del 13 dicembre, in cui appunto abbiamo proprio messo al centro della nostra analisi questi due termini che rappresentano il nostro progetto, empowerment e comunità. Abbiamo parlato molto di comunità in questi nostri incontri, forse meno di empowerment, ma questo concetto, che è comunque un concetto centrale un po' del nostro discorso, di quello che vogliamo portare avanti, è stato in quella sede analizzato, sviscerato col contributo anche di alcuni relatori esterni. Nel caso specifico era Donata Francescato per il PAO e Giovanni Moro per il concetto di comunità. Poi c'è stata tutta la discussione e questo ha dato luogo a, ecco, il tema infatti era come attualizzare questi due concetti, che non sono certamente nuovi, ne sono concetti che hanno una loro storia, che hanno una loro letteratura, che hanno una loro lettura secondo varie visioni, dai sociologi agli psicologi, ai politici, agli scienziati politici. Come attualizzare questi due concetti oggi nelle politiche, nelle pratiche di welfare? E avevamo pensato questo seminario iniziale come apertura e poi incontri seminariali. Il primo incontro, l'obiettivo era quello, è stato quello di avviare questa riflessione, sviluppare questa riflessione e confronto sul rapporto fra gli assetti istituzionali in cambiamento, i modelli organizzativi che le leggi regionali, 21 del 212, la 12 del 213 avevano delineato, e il lavoro di comunità. Quindi al primo incontro c'è stato proprio questa analisi legislativa e organizzativa e l'impatto di questo sulle forme organizzative, sul lavoro di comunità. Primo incontro. Secondo incontro ci siamo spostati invece sul discorso delle competenze che servono per un lavoro di comunità e abbiamo parlato di nuove competenze professionali in specifico, ed erano state anche individuate alcune di queste nuove competenze professionali in quelle che qui ho riportato, cioè la mediazione sociale, il sostegno, l'accompagnamento, la facilitazione. E la frase di introduzione che aveva dato Cristo Mesani, che conduceva l'incontro precedente, era: dalla comunità che partecipa alla comunità come risorsa. E il focus è stato quello di rilanciare questo senso di appartenenza, senso di comunità. Sono concetti chiave della psicologia di comunità, ma che sono molto diffusi e utilizzati in diversi contesti, questa consapevolezza del senso comune nella cultura circa, ecco, questo è un concetto che a me piace molto, della interdipendenza. L'interdipendenza nel senso che ciascuno di noi è dipendente dall'altro, c'è proprio questo intersoggettività, come l'ha chiamata, ma interdipendenza rende bene, del benessere tra le persone e i gruppi, sostenendo delle scelte solidali, la solidarietà un altro termine centrale, sviluppando la capacità di autopromozione del benessere da parte della società civile e delle persone. Quindi il discorso della volta precedente è stato appunto centrato su questo tema di queste nuove competenze professionali su cui abbiamo avuto i vari interventi. Ricordo tra l'altro subito che tutti gli interventi precedenti, quelli che ho appena detto, a cominciare dal seminario del 13 di dicembre, ai due incontri che ci hanno preceduto, i materiali sono tutti depositati sul sito dell'istituzione Minguzzi. Quindi se voi andate nel sito dell'istituzione Minguzzi, cliccate su seminario, progetto Empowerment e Comunità, li trovate sia i PowerPoint che i vari relatori ci hanno lasciato, sia la audio registrazione di tutti gli interventi. Quelli che non hanno lasciato il PowerPoint però hanno fatto la loro relazione orale, e anche la discussione è tutta audio registrata. Quindi trovate tutto il materiale che abbiamo prodotto, lo trovate nel sito dell'istituzione Minguzzi, e quindi troverete lì anche quello di oggi. Obiettivi dell'incontro di oggi, quindi siamo al terzo incontro che dovrebbe riassumere un po' e tirare delle conclusioni, anche se tirare delle conclusioni è sempre un qualcosa che fa un po', insomma, bisogna tenere sempre cauto, perché non chiudiamo niente in realtà, ma facciamo un punto per poter poi procedere. Allora, nella prima locandina che indicava i nostri seminari, c'era scritto l'obiettivo del terzo incontro era analizzare cosa si intende per comunità. Sembra quasi che siamo tornati un po' alla base, cosa si intende per cittadinanza attiva, discutere il tema, questo era più focalizzato, delle nuove forme di auto-organizzazione della comunità. Quindi risorse professionali sì, ma c'è anche una comunità che si auto-organizza. Ci sono i fenomeni, come si dice, bottom-up, non quelli delle decisioni che vengono dall'alto o dei modelli organizzativi presenti nelle leggi, come appunto il primo incontro, il primo dei tre cicli ci aveva detto, perché ci sono delle indicazioni legislative che danno delle piste, ma c'è anche, è quello che si dice il top down, no? Ma c'è anche tutto questo, queste forme, questo movimento, questa voglia, perché a questo punto è proprio una voglia di fare comunità in un modo diverso da quelle che sono le indicazioni legislative tradizionali, che mettono anche, non dico in discussione, ma che ci aiutano a riposizionare e a rileggere e a rilanciare forse il rapporto individuo-comunità. Questo come abbiamo pensato di farlo? Mediante la narrazione delle esperienze. Ovviamente abbiamo fatto una scelta, abbiamo chiesto ad alcune persone di venirci a raccontare le loro esperienze, anche per cercare di dipanare un pochino quello che, ci pensavo un po' ieri sera, mi sembra che delle volte ci siano delle parole slogan, adesso vanno un po' di moda questi termini. La crescita del capitale sociale, la nuova visione di cittadinanza, i beni comuni, tutti parlano del bene comune, la gestione efficace del bene comune, gli interessi delle generazioni future, la cultura delle regole. Ecco, sembra che queste parole, ci sono queste parole chiave, tra l'altro entrando poi in un certo giro, e vengono sempre molto ripetute. Ho trovato anche, l'avevamo anche preso in considerazione eventualmente di chiamare qualcuno che partecipa a questo progetto, il progetto che si chiama Italia, Italia ti voglio bene, non so se voi lo conoscete, comunque anche qui basta andare sul solito sito Google e viene fuori una marea di documenti. Questo è un progetto a livello nazionale molto articolato, in cui ci sono anche dei nomi importanti che si dedicano a questo, anche nomi di persone che conosciamo. Faccio un nome per tutti: Stefano Zamagni è qui dentro, ma anche la Paltrinieri, ma anche altre persone che lavorano a questo progetto di Italia ti voglio bene. Quindi con questa terminologia così accattivante, no? Italia ti voglio bene, certo, in cui ci sono, ritroviamo tutti questi temi. È un progetto di pensiero, uno spazio di discussione in cui troviamo ancora l'importanza degli atteggiamenti cooperativi, dei beni relazionali, la cultura della fraternità, che è il concetto della solidarietà, la gestione partecipata dei beni comuni, la cura e la manutenzione della città e del territorio, con lo sforzo anche, Zamagni docet, di far capire come questi concetti abbiano anche un risvolto operativo pratico di tipo economico, che porta a far capire, che vorrebbe far capire e diffondere anche degli altri, quali sono gli vantaggi che ne derivano a livello economico, non solo sociale e relazionale, cioè star bene con gli altri, ma anche a livello economico, cosa che, e la Flavia che lo sa bene, è sempre un po' mancata in questi, nelle analisi di questi temi. Cioè siamo più portati a cogliere gli aspetti sociali e relazionali, che lo stare insieme fa bene, ma bisogna anche appunto far capire che questo porta addirittura dei vantaggi economici, ecco, e quindi questo è un altro aspetto importante. Allora, noi qui ci siamo posti per oggi una serie di domande, e le domande sono: in una comunità competente, queste sono le domande che ho pensato io, in una comunità competente ci sono persone, gruppi che si adoperano per una cittadinanza attiva? La domanda è, che ovviamente pongo al nostro primo relatore, che ruolo hanno nella tutela, nello sviluppo dei beni comuni urbani esperienze come le social street, di cui oggi si parla tanto, sono diffusissime, poi Luigi ce lo dirà. Quali dinamiche fanno sì? Cioè, che cosa ci sta sotto al fatto che gruppi di cittadini decidano di uscire da queste semplici, l'ho messe tra virgolette, relazioni di vicinato per impegnarsi in uno sforzo diverso, che ha delle ricadute non solo per sé, ma anche per sé, questo secondo me è sempre importante, non solo per sé, ma anche per gli altri, e addirittura pretende di averlo, non pretende all'inglese, di averlo per il territorio più ampio. E questa è la prima esperienza che ci viene raccontata oggi da Luigi Mandacchioni, cofondatore della Social Street di Via Fondazzo. Seconda domanda: una comunità competente, questa sta nella definizione da manuale di che cos'è una comunità competente, sa riconoscere il problema al suo interno, per esempio la presenza di nuclei familiari con persone fragili, e ha o trova o cerca di trovare le risorse per affrontare questi problemi. E qui, ad esempio, ci sono queste figure che sono emerse, probabilmente c'erano sempre, ci sono sempre state nella storia nostra, ma adesso hanno questo ruolo particolare di essere dei caregivers, formali e informali, che se ne prendono cura. Allora la domanda è: chi sono questi caregiver, che ruolo hanno, in che rapporto stanno con le esperienze professionali, che competenze hanno o dovrebbero forse avere queste persone? Perché, e questo ho preso una frase già evertiana, perché non solo siano loro competenti, ma competenti in un modo che faccia crescere anche la persona assistita, e quindi anche la persona assistita acquisisca empowerment. E questa è la seconda esperienza ed è il progetto dell'AIAS, che è partner del nostro progetto, il progetto Empower Comunità, volto a certificare le competenze di caregiver. Terza domanda: la comunità competente all'interno ha diverse voci, diversi soggetti con diverse motivazioni, prosociali, personali, caritatevoli, solidaristiche. Allora qui ho preso una frase dalla collega, che poi adesso mi dimentico solo Betta, ma ha un buon cognome in realtà, Elisabetta Cecchieri, ecco, che ci porta all'esperienza delle Caritas parrocchiali, un'esperienza specifica in cui c'è anche un lessico un po' diverso, diciamo, una terminologia che, da come l'ho letta io almeno, cerca di coniugare un po' un lessico tradizionale della tradizione cattolica con le istanze invece di un mondo laico, e quindi è particolarmente interessante. Allora anche qui, carità come testimonianza comunitaria, cosa significa? Come si costruiscono le reti di comunità? E la stessa esperienza è quella delle Caritas parrocchiali. La quarta domanda è: una comunità competente, una comunità che si definisce competente o che vuole essere competente, deve essere attenta ai mutamenti che la attraversano, in sintonia con le nuove sfide. E sfide qui ne abbiamo tante: la vulnerabilità del ceto medio, crisi dei legami sociali, esigenza di un nuovo welfare generativo comunitario. Queste sono parole di Gino Mazzoli, che ho preso dalla sua relazione. Che competenze servono anche qui? C'è bisogno di questo, lui dice, nuovo lavoro di comunità. In che cosa consiste? Allora, il quarto intervento che abbiamo chiesto a Gino Mazzoli è una riflessione sull'esperienza, nata però dall'esperienza, quindi non è nata a tavolino o leggendo dei volumi o facendo le pulce dei volumi, ma nata dall'esperienza, su modelli di relazione tra pubblico e terzo settore. Molta carne al fuoco. E probabilmente ciascuno dei relatori avrà molto da dire, e io li stopperò invece dopo 20 minuti ciascuno, che così diamo tempo, diamo spazio anche ad altri di intervenire. Questa era la Margherita che aveva presentato la Daniele Oliva nella prima giornata del seminario del 13 dicembre, per far capire come il progetto nostro su cui stiamo lavorando, Empower e Comunità, è collegato a tanti altri temi del piano strategico metropolitano. Non so questi legami a che punto sono, se adesso poi c'è la valutazione del piano strategico come sono, però sicuramente è al centro di una serie di collegamenti che ci piace tenere presenti. E infine, obiettivo finale, è continuare il lavoro iniziato. Per questo dicevo, oggi è il terzo seminario, non voglio dire quello conclusivo, perché il nostro discorso non può finire qui, non finisce qui, non può e non vuole finire qui, quindi andiamo avanti, vedremo anche da tutte le sollecitazioni che ci sono venute in queste giornate come procedere, ma sicuramente valorizzare le buone esperienze, creare lo spazio in cui confrontarsi, in cui riflettere, confrontarsi sulle criticità e individuare nuove strategie di diffusione di una nuova cultura di comunità. Ecco, ciò detto, mi fermo e do la parola alla prima esperienza, che ci racconta, adesso qui però io lascio, non vorrei creare dei pasticci, che ci racconta, ma intanto magari tu cominci, Luigi Nardacchione, cofondatore della Social Street di Via Fondazza.
Innanzitutto grazie, è bello ogni volta parlarne, perché riparlare ogni volta si rimette in discussione quello che si è vissuto ogni volta, e ne stiamo parlando veramente moltissimo di questo. Io inizierei subito col filmato, così
sono là.
Dio, se va veloce questo. Facciamo così e lo facciamo partire.
Carmenti qui?
Sì, no, fai pure. Aspetta, perché vedo che viaggia. Allora cerchiamo di capire, come avete visto, Social Street è un... Sì, prego. Sì.
Sì.
È un'esperienza che è nata da pochissimo tempo, parliamo di settembre 2013, quindi un anno e mezzo. La prima Social Street al mondo è quella di Via Fondazza, e dopo sono diventato Social Street veramente, perché il gruppo residente Via Fondazza è il primo gruppo. Dopo, visto il successo, abbiamo creato Social Street, la pagina anche web, dove ci sono tutte le informazioni per creare altre social street. Ogni social street è completamente indipendente, ogni persona lo può fare, non è un'associazione, non è un comitato, non è niente di questo, non ci sono tessere, ognuno si può aprire la propria social street sperando che aderisca ai principi fondamentali, che sono quelli che abbiamo detto inizialmente. Una cosa c'è da dire, noi siamo stati i primi a essere veramente meravigliati da questo successo di questa esperienza, che io chiamo un laboratorio di strada. Noi non abbiamo molte risposte, abbiamo una marea di domande che ci facciamo. Perché questo successo? Perché 1000 passapersone in una strada di 2000 persone come Via Fondazza e come altre strade aderiscono a un modello che ma così ed è una banalità totale, assoluta. Beh, probabilmente alle prime domande cominciamo a dare risposte. La prima risposta è perché probabilmente c'è un grande bisogno di socialità da parte delle persone. Questo fatto di ricreare, diciamo, dire una comunità è una parola molto grossa, c'è da dire, creare una comunità è qualcosa che ci vuole molto tempo. Come cominciare a creare collegamenti fra le persone, il fatto che le persone, noi diciamo, la cosa più bella che ci possa essere è il fatto che le persone che si incontrano per strada, si vedevano da anni, ma così si salutavano, cominciano a salutarsi. Questo qui è il primo punto fondamentale. Tutte le altre cose che noi facciamo, che organizziamo i nostri eventi, le serate, le letture ad alta voce, il trekking, non hanno nessuna valenza se non quella di dare una scusa alle persone di incontrarsi in strada, semplicemente. Quindi quello che sta succedendo dappertutto è che le persone hanno necessità di avere un motivo per incontrarsi, per ritornare a sentirsi parte di una comunità. Cos'è successo in via Fondassa rispetto ad altre, quel modello Fondassa rispetto ad altre esperienze? Perché questa esperienza è stata così virale che si sta diffondendo? Noi abbiamo associati dalla Nuova Zelanda, adesso all'America Latina, abbiamo in diversi paesi dell'Europa, in Portogallo, in Spagna, via dicendo. E questa, la domanda è esattamente questo qui: perché questa esperienza è così diversa dalle altre? Probabilmente una delle possibili ipotesi è il fatto che togliere tutte le magliette che noi abbiamo, le magliette sono quelle della politica, sono quelle della religione, quelle dello stato economico, via dicendo, e mettere soltanto una maglietta, che è quella residenti, perché tutti i gruppi si chiamano residenti da qualche parte, in una strada, in un territorio limitato, ecco, fa sentire le persone, facete parte di una comunità che ha come base l'appartenenza geografica, dove vivono. Qui sono persone che una volta che si conoscono anche sul web, se hanno bisogno di qualcosa, in 5 minuti scendono in strada e si conoscono di persona, per cui a fronte di una conoscenza sul web dove uno dice che mi può prestare, non so, anche che mi può prestare un martello, in 3 secondi si ritrovano in strada e dice vieni, insomma, te lo offro io il martello o il trapano, vi dice quello che è, insomma, chi. Cioè, succede, non succede, dice mi sono rotto la lavatrice, che dove posso andare, dice vieni a casa mia, sono rimasta ferma con l'automobile in strada, chi mi aiuta? E dopo 3 secondi gli dicono scusa, noi siamo qui, ti stiamo aspettando, veniamo a spostare la macchina perché siamo già pronti per farlo. Quindi la vicinanza geografica è un fatto importante probabilmente per il successo di questa esperienza qui. Social Street non è una banca del tempo, a proposito delle competenze, e questa è stata una nostra scelta. Quando siamo nati, già all'inizio non siamo stati contattati anche da grossissime banche del tempo a livello europeo, ci abbiamo ragionato un attimo, abbiamo detto non è qualcosa che a noi piaccia. Perché? Perché tutto sommato quello che crea i legami tra le, cioè la banca del tempo, sapete come funziona, è un do ut des, molto spesso non direttamente, perché la persona che dà qualcosa poi avrà qualcosa da un'altra persona ancora e c'è tutta una catena di questo genere qui. Non funzionano moltissimo in Italia, c'è da dire funzionano molto all'estero. Anche nella mia esperienza di lavoro negli Stati Uniti ho visto che questo funziona naturalmente. Quello che a noi non piace assolutamente è il fatto del do ut des, perché il do ut des cancella il rapporto tra le persone, come dire ho pagato, ho dato indietro quello che tu mi hai dato e quindi a me non interessa più. Quello che a noi interessa molto è il dono, il fatto che le persone donano. La gratuità, diciamo, per noi è fondamentale proprio perché è quello che manca nella nostra società. Quindi questo è un altro punto secondo noi fondamentale, il fatto che non c'è nessun rapporto col denaro, con lo scambio di denaro, con anche lo scambio di oggetti, lo scambio di, come nella banca del tempo, in altre organizzazioni del genere. Qui si parla esclusivamente del dono e su questo si è scritto tantissimo, ma c'è da dire che nella nostra esperienza abbiamo visto che tante cose erano state dette anche prima, no? Su ricreare una comunità, dette, ma poi non riportate nella pratica. Noi diciamo, noi partiamo innanzitutto dal reale, dal virtuale, per andare nel reale, possibilmente nel virtuoso, come mi è venuto da dire proprio all'inizio, per semplificare la cosa. Un altro punto, noi partiamo dalla pratica per andare a una teoria. Se qualcuno pensa che questo sia una cosa semplice, che questo successo, cioè che questi numeri di migliaia di persone che aderiscono alle social street, centinaia di social street che nascono continuamente, ogni giorno noi registriamo una, due, tre, nove social street in giro per l'Italia e per il mondo, sia un fatto di successo, diciamo scordatevelo, questo non è assolutamente un successo, perché e questo è solo l'inizio, e noi vediamo a fronte di 1000 persone che sono presenti nel gruppo di Fondazza, che è la prima appunto, quindi l'esperienza più lunga che abbiamo a disposizione, le persone che interagiscono sul web possono essere un centinaio costantemente, le persone che arrivano in strada poi veramente a contribuire sul territorio sono ancora meno. Quindi abbiamo tre curve completamente diverse: le persone che si iscrivono, stanno lì, non compaiono neanche, non sappiamo neanche chi sono, le persone che compaiono sul web ma non compaiono in strada, e quelle che non compare continuamente, ogni volta c'è da fare qualcosa, ci sono, c'è da pulire il giardino, c'è da fare una manifestazione, ci sono le letture, ci sono le mostre, queste cose qui così. Ma questo è un fatto positivo o negativo? Questo è un dato di fatto, non è né positivo né negativo, però ci dice una cosa, ci dice che ci vuole tempo, perché dico l'ultima cosa, perché non so se il mio tempo è finito o meno. Il rapporto con le persone è incredibile, perché noi siamo abituati a parlare di anziani, di extracomunitari, di giovani, cioè tutte categorie. In social street non esistono, abbiamo tolto le categorie, non ha senso. Cioè Masud non è un extracomunitario, uno che è nato a 6.000 km 6 giorni prima di me, praticamente è nato a Revaltito, va bene. La persona anziana che dice alla nostra amica, dice: ma Gesù Maria, ma cos'è la social street? All'inizio proprio della nascita, e Maria, questa nostra amica pugliese che abita in Fondazza, glielo spiega, e la signora Maria dice: ma allora è quello che noi facevamo una volta, niente di nuovo, esattamente questo è quello che si faceva una volta, cioè 50 anni fa. Questo si faceva, si scendeva in strada, ci si salutava, ci si aiutava, conoscevi il vicino. La domanda è la stessa cosa adesso? No, non è la stessa cosa, semplicemente perché noi dobbiamo combattere contro 50 anni in cui ognuno si è fatto gli affari suoi. Ai bambini mi hanno detto non aprire la porta, la gente va a lavorare dicendo: tu pensa ai fatti tuoi, fa carriera, fregatene, vai a casa davanti alla televisione, chiuditi in casa e non aprire a nessuno, sono i nemici. Quello che stiamo cercando teoricamente di fare, e di questo ne abbiamo coscienza, che è una strada molto lunga, è esattamente questo, cioè riaprire le porte, far capire alle persone che il vicino non è un nemico, ed è questo, è molto semplice queste cose qui, non è che ci voglia chissà che cosa, però noi abbiamo alle spalle appunto questi 50 anni di diffidenza assoluta che dobbiamo combattere. Nei rapporti con voglio dire con la struttura, con la città, ecco, diceva giustamente up down, down up, qual è il rapporto? Molto spesso c'è da dire che la politica, la partitica, perché questa è politica anche la nostra, interviene in maniera pesante e anche sciocca, perché queste cose funzionano se non c'è un controllo, se non c'è qualcuno che ti dice quello che devi fare. Le persone tornano a fare quello che vogliono fare perché sentono libere di farle, senza nessuno scopo diverso da quello che è semplicemente la socialità. Dove si è provato ad avere un controllo, no, su questi processi, c'è stato un fallimento, c'è da dire. Quindi perché ci si aspetta qualcosa a scadenza dei 3 anni, 4 anni dei mandati? Questa qui è una cosa che richiederà tantissimi anni, tantissimo tempo, e su questa cosa ognuno di noi deve ragionare qual è la sua disponibilità, semplicemente a mettersi in discussione, in relazione, neanche in discussione con il vicino di casa. Quando si parla di problemi, di cosa facciamo per gli anziani, cosa facciamo di qua, perché ci vogliono i soldi, perché ci vogliono, ma io dico veramente la cosa mi sembra molto assurda, perché parliamo, io ho avuto un'intervista lunghissima con Radio Vaticana. Noi non ci vogliamo sostituire assolutamente a niente, però il nostro approccio per esempio al problema degli anziani è questo: dico, guarda, scusa, la cosa è molto semplice, non è che dobbiamo costruire delle bozzofile. Per me il rapporto è molto semplice: se tu hai un vicino anziano, no, che è di fronte a casa tua, la cosa più semplice è che gli vai a suonare e gli chiedi, hai bisogno di qualcosa. Cioè non è che che poi abbiamo bisogno di strutture o di mezzi o di che cosa. Cioè pensare che tutto sia controllato dall'economia, che queste esperienze possono sostituire un'economia mancante, è un errore fondamentale secondo noi. Cioè questa è un'esperienza che va lasciata vivere, crescere, ma che non può sostituire, che non va a sostituire nient'altro e che non può essere utilizzata al posto di. E è assolutamente in autonomia assoluta per poter crescere, poi si vedrà.
Grazie. Grazie, credo che abbia posto proprio i punti fondamentali di tutte le domande che ciascuno di noi aveva con il punto interrogativo, quindi dopo ci sarà la discussione. La parola è Gertiana per il secondo blocco di domande, eventualmente sì. Secondo blocco di domande che riguardano appunto la figura del caregiver, le competenze di questo caregiver e il progetto di AIAS di certificare queste competenze dei caregiver sia formali che informali. Empowerment di comunità. Presentazione. Come presentazione, eccolo, perfetto, grazie.
Buonasera a tutti. Sono appunto Evertian Hochberg, lavoro per l'AIA, sono responsabile del settore progetti e innovazione. Prima qualcosa sull'AIA, per chi forse non conosce questa associazione, è un'associazione di persone con disabilità, i loro familiari e operatori, amici, e siamo presenti in città da 50 anni o più di 50 anni. Gestiamo dei servizi sul territorio, centri diurni, un centro residenziale, gruppi educativi, ospedale sociale e poi centri sul tema della tecnologia, la disabilità e per la consulenza sull'abitare e le barriere architettoniche. Questi sono prevalentemente servizi gestiti in convenzione, ma anche alcuni diciamo, portati avanti direttamente da noi come associazione. E poi facciamo molti progetti locali, nazionali, regionali e anche internazionali. Abbiamo un ufficio progetti che si occupa proprio della progettazione anche sui bandi europei. Con circa 100 dipendenti, 60 volontari, siamo una realtà diciamo, non enorme, però neanche piccola. Dunque, prima di raccontare la mia esperienza, o l'esperienza insomma, di cui parlava prima la dottoressa o la professoressa Zani, permettetemi di elaborare un pochino su qualche concetto che c'entra in questo progetto. Perché il nostro focus è su una parte della comunità, poi dopo è chiaro che riguarda tutti, ma la nostra mission riguarda in modo particolare un gruppo specifico all'interno della comunità, ovvero le persone con disabilità e i loro familiari. Come già stato detto, sono persone che hanno all'interno diciamo, del nucleo familiare una fragilità, insomma, sono dei nuclei con un maggior rischio di emarginazione o di non partecipazione. E quindi ragionando sulla qualità della vita di queste persone, che poi è appunto il nostro obiettivo, ci sono tanti aspetti legati anche alla salute, insomma, che però sono meno interessanti per noi adesso. Quello che è interessante per noi adesso è che una parte fondamentale della percezione della qualità della mia vita è quella di poter essere come tutti, ovvero di poter essere una parte integrata, ma anche integrante della comunità, non la differenza fra integrazione e inclusione, di essere proprio inclusa e partecipa. E quindi bisogna fare di tutto per rimuovere le barriere, che sono di vari tipi, non soltanto architettoniche, ma anche nelle teste delle persone, insomma, i pregiudizi, eccetera, eccetera, e creare opportunità affinché la partecipazione e l'inclusione di queste persone può avvenire. E contemporaneamente lavorare sull'autonomia, perché è chiaro che l'empowerment della persona e quella della comunità per noi sono due facce della stessa medaglia. Non lo diciamo solo noi, ma questo fa parte anche del patrimonio che è stato portato, dell'idea che è stata portata avanti con determinazione dalla Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità, di cui dopo dirò qualche parola in più. Quindi una comunità competente è una comunità in grado di garantire una buona qualità della vita a tutti i suoi membri, di rimuovere la barriera della partecipazione di tutti, di creare possibilmente pari opportunità per tutti e con tutti, ovvero il tema della coprogettazione, e di cogliere bisogni specifici e di fornire supporto appropriato laddove questa c'è bisogno. E poi, questo per me è un tema molto importante, una comunità competente si struttura anche attorno dei diritti, cioè riconosce i diritti fondamentali e di saperli proteggere come comunità. Quindi focalizzandoci comunque sul centro, sulla persona o sul nucleo familiare, se vogliamo, il concetto della comunità si dimostra subito molto più articolata rispetto a quello che magari si può pensare. Non è un concetto monolitico, cioè una prima comunità potrà essere considerata la famiglia stessa, ma poi c'è un livello ulteriore, quella della rete, mi viene in mente il discorso del social street, no? La persona con cui abbiamo quotidianamente rapporti, anche informali, e poi c'è il livello delle istituzioni, le persone che hanno diciamo anche delle responsabilità più formali rispetto a noi, e alla fine la società. Quindi tornando al tema della qualità della vita, perché io penso che questo poi è centrale all'interno di una comunità competente per seguire questi obiettivi per tutti i suoi membri, ci sono a determinare questa qualità della vita ci sono tanti fattori a tutti i livelli, e alcuni di questi fattori sono protettivi, no? Cioè, portano benessere e aiutano a realizzare la qualità della vita, ma ci sono anche tanti fattori che invece sono dei rischi. Qui ho cercato di elaborare un pochino su quelli che sono più importanti per noi o che sono risultati più importanti nella storia dell'IOS, e mi sono concentrato sui fattori positivi, sono quelli per i protettivi. Cioè, a livello della persona è importante l'empowerment, l'autonomia della persona, in modo che questo può effettivamente partecipare. Però rispetto al nucleo familiare invece un fattore protettivo è quello, sempre anche lì, il tema dell'empowerment, ovvero mettere la persona in grado di fare coping, come si dice in inglese, cioè di essere in grado, insomma, di gestire una situazione con una fragilità all'interno del nucleo familiare, e quindi una riduzione dei fattori di stress. Il livello della rete, c'è naturalmente la competenza di cui stiamo parlando oggi, insomma, la competenza della comunità di poter effettivamente fornire questo supporto alla persona laddove c'è bisogno, le sue risorse. E a livello istituzionale un fattore protettivo definitivamente è le risorse che vengono messe in campo per supportare il nucleo e la formazione degli operatori, mentre a livello della società, e qui ho compreso dentro anche diciamo l'Europa, perché siamo in Europa e da là vengono un sacco di cose positive, la legislazione, la politica, strumenti, eccetera eccetera, e la cultura. Quindi l'empowerment di comunità è una forma di prevenzione primaria contro fenomeni quali l'isolamento, il degrado umano, ambientale, eccetera eccetera. E quindi, se vogliamo fare empowerment di comunità, si tratta di mettere in moto un processo nel quale tutti i soggetti intervengono, no? Ognuno con la sua possibilità, insomma, cercando di ridurre l'impatto dei fattori di rischio e di aumentare l'incidenza di questi fattori protettivi. E poi si basa sul riconoscimento di ciascun individuo, cioè del singolo, come contribuente, come un interlocutore vero. Cioè, una comunità competente deve valorizzare per forza il punto di vista di tutti e soggetti su cui vale la pena ancora investire. Dunque, brevemente alcune esperienze. Proprio in questo tentativo di intervenire di rafforzare i fattori protettivi e di abbassare i fattori di rischio. Abbiamo fatto un progetto sull'empowerment delle associazioni, delle cooperative, per riconoscere e prevenire l'abuso e il maltrattamento di minori con disabilità, ma in realtà questo progetto è utile anche sul tema degli adulti, sul tema delle disabilità intellettive, sul tema degli anziani. Si parla molto poco di abuso e di maltrattamento, ma è un tema fondamentale. Sono state realizzate soprattutto nel secondo progetto di cui qui c'è la pubblicazione, è stato fatto un lavoro di analisi proprio anche sulle aspettative reciproche. Anche questo all'interno di una comunità è comunque molto interessante. Che cosa mi aspetto che l'altra persona mi fa o non mi fa, eccetera, eccetera. Poi c'è un progetto sulla partecipazione di ragazzi e giovani adulti con disabilità intellettiva sulla discussione del nostro comune futuro. Questo può sembrare una cosa un po' strana, ma siamo partiti dagli obiettivi del millennio, che sono 8 obiettivi rispetto a fissate dall'ONU, rispetto a appunto la sostenibilità ambientale, l'accesso all'istruzione per tutti, e sono, diciamo, obiettivi che valgono per tutto il mondo. Il problema è che spesso persone con disabilità intellettive vengono escluse, no? Perché si dà un po' per scontato che magari o non lo capiscono o non hanno niente da dire su questo tema. Invece il nostro progetto li mette proprio al futuro, al centro dell'attenzione, e li rende in qualche maniera, questi ragazzi, protagonisti di un'attività di promozione su questi temi, della riflessione su questi temi a livello della comunità. E fra l'altro fine aprile saremo con loro all'interno del Parlamento Europeo proprio per raccontare questa esperienza. Poi sul tema dell'abitare, la casa come un punto di partenza per percorsi di autonomia, mutuo aiuto e di inclusione, questo è un tema molto importante, perché chi non ha una casa o chi non ha una casa dove si sente a casa fa anche fatica sentirsi parte integrante di una comunità. Ci sono le esperienze di Housing First che anche in Italia si stanno diffondendo rapidamente, ed è effettivamente molto, molto interessante anche tutto il tema delle tecnologie qui per rendere le persone più autonome possibile all'interno del loro domicilio può aiutare molto. Il progetto di cui parlava la professoressa Zani è quello del European Care Certificate. Siamo referente di questo percorso e questa certificazione delle competenze di base di chi si occupa a qualsiasi titolo di persone in condizioni di non autosufficienza. L'abbiamo conosciuto, ci è piaciuto proprio come un'associazione di utenti, perché ragioni una logica diversa rispetto a quello che siamo abituati quando pensiamo all'assistenza sociosanitaria. E in questo momento stiamo cercando di sviluppare una rete di formatori e sedi di esame in tutta l'Italia, con attività di sensibilizzazione anche delle istituzioni rispetto allo standard. Lo standard alla base della certificazione, anche qui c'ho dei volantini, è molto interessante perché valuta le competenze delle persone in 8 aree, no? È un po' come un patentino, è come un test, cioè una persona fa un test e dimostra di avere un certo tipo di conoscenza, ma anche consapevolezza rispetto alla relazione d'aiuto, alla relazione fra persona che appunto presta un servizio o un volontariato anche, insomma, di cura e la persona assistita. E quindi è un certificato personale che si può ottenere appunto, dicevo prima di queste aree di valutazione, sono 8, fra cui comprendere i valori alla base tutto il lavoro di cura, perseguire la qualità della vita delle persone alle quali si dà assistenza, no? Quindi qui c'è il tema dell'empowerment, valutare e gestire elementi di rischio, questa è un'area molto interessante dello standard, perché Noi siamo abituati, quando sentiamo la parola rischio, di pensare a pericolo, no? E quindi la sicurezza, quindi le varie normative, eccetera, eccetera. Invece le competenze elencate qui all'interno dello standard sul tema della valutazione dei rischi hanno più a che fare in modo positivo con la possibilità di mettersi in gioco, no? Cioè, quindi io mi metto ancora in gioco nonostante le mie condizioni e l'operatore o la persona che mi aiuta, insomma, che mi può aiutare a valutare quali possono essere i rischi. È un tema, soprattutto se ci spostiamo nell'ambito degli anziani, molto, molto importante. Chi di voi frequenta centri di residenziali per anziani vede troppo spesso una persona seduta contro il muro e in qualche maniera viene proprio disincentivata la possibilità di potersi ancora sfruttare magari delle piccole autonomie che ci possono essere. Poi ci sono anche motivi economici, eccetera, eccetera, però insomma. Rispetto a questo lo standard che viene valutato nell'ECC è molto, molto preciso. Noi crediamo, e per quello ci piace questo strumento, che può essere utilizzato in tantissime aree, sia per il welfare di comunità, diciamo, mentre che non ci aspettiamo che altre persone si prendano cura di soggetti più fragili o deboli o in condizioni di non autosufficienza. Io almeno mi pongo la domanda: ma che tipo di competenza ha questa persona e che tipo di garanzie mi può dare che non aumenta in qualche maniera il danno, insomma, che può essere fatto magari anche in buona fede, ma semplicemente non sapendo esattamente quali sono i valori che devono essere centrali in un discorso di questo tipo. Quindi è interessante per i volontari, è interessante per gli assistenti familiari che lavorano spesso all'interno della comunità e girano anche con gli anziani, quindi sono in qualche maniera parte della comunità senza o con pochissima formazione e quindi è anche supervisione, no? Lavorano, cioè noi abbiamo decine di migliaia di persone che lavorano in rapporto uno all'interno della casa, della persona, senza o con pochissimo controllo o supervisione rispetto alla qualità della cura che viene, se non magari se la persona è gentile o meno. E questo è un tema enorme, soprattutto se pensiamo, se ne colleghiamo ai rischi dell'abuso. Quindi ed è importante che all'interno di una comunità competente, laddove ci aspettiamo che scappa qualcosa che fa sì che altre persone si prendano cura di altri, introduciamo anche magari anche gli strumenti, anche dei criteri oggettivi per poter valutare o almeno per poter aiutare la persona a capire quali sono le cose in gioco e che non sono pochi. Anche i rischi che ci sono, che corriamo. Quindi in un percorso di empowerment di comunità l'ECC può avere proprio questo ruolo di aggiornare tutti, che arrivano formali, informali, operatori di comunità, volontari, eccetera, eccetera, rispetto a una visione moderna della non autosufficienza, perché questo è quello che fa. Per aumentare le competenze di tutti, a tutti i livelli, nessuno escluso. Lavoriamo con INAI, che a Butrio, che questa è una realtà molto particolare, insomma, è un ospedale che si occupa di riabilitazione, quindi insomma è una specie di microcosmo, però alla formazione della certificazione del CC hanno partecipato dal direttore sanitario fino all'autista del pulmino, proprio perché hanno capito che era importante al momento che noi andiamo a intervenire, vogliamo sulle persone, l'importante è che il progetto di in qualche maniera su come il nostro atteggiamento, la nostra attitudine rispetto a queste persone sia o abbia una base comune. L'ECC accompagna, e questo è un tema interessante perché anche qui l'idea che noi abbiamo delle persone non sono statiche, sono in grande evoluzione. Un po' sono in evoluzione perché noi siamo in evoluzione e la società dal basso che ha provocato questo cambiamento, un po' anche perché ci sono delle indicazioni, degli standard, delle linee guida molto, molto specifiche, insomma, che vengono da livelli più alti, anche a livello internazionale. E quindi c'è, grazie anche all'impegno del movimento delle persone con disabilità, degli anziani, c'è un cambiamento di prospettiva, no? da quello che viene definito un approccio medico assistenziale verso un approccio più sociale della disabilità, della non autosufficienza, ovvero allontanandoci da un'idea dove la non autosufficienza sia una tragedia personale verso l'idea che sia una differente condizione di vita, e quindi da una vita determinata da altri, da professionisti, quindi il soggetto è passivo, è una persona assistita, verso un percorso di autodeterminazione, di collaborazione, di soggetti attivi, quindi che sostengono anche servizi e prodotti, insomma, quindi economicamente anche interessanti. E quindi da un approccio di considerare questi gruppi svantaggiati, da trattare come gruppi, focalizzare l'attenzione sulla persona come individui, portatori di diritti e doveri, ovvero interlocutori veri. Quindi l'ECC aiuta a intervenire sia sul caregiver, ma contemporaneamente anche indirettamente sulla persona, perché veicola un'idea della persona non più un oggetto o un soggetto passivo, ma una persona attiva che in certi tipi di condizioni, per naturalmente insomma allora è possibile, può essere messo ancora nella condizione di essere attivo, di partecipare. Guarda, se noi non cambiamo, o se non è già stato fatto, se noi non provochiamo questo cambiamento di considerare la persona in modo diverso, faremo poco strada in una comunità competente. Stesso discorso della persona con disabilità. Molte persone pensano ancora, ragionando sulla disabilità, al corpo rotto, alla persona inabile di fronte alle sfide. Invece sappiamo che le persone con ausili, con supporti, con dei progetti di autonomia riescono ancora a fare tantissime cose, addirittura cioè, appunto c'è l'idea della persona disabile protagonista che ha la propria vita chiaramente in mano e lo porta avanti secondo i suoi desideri e bisogni. Gli standard internazionali di cui parlavo, e li ho riportati qua perché ci sono alcune parole chiave che secondo me in qualsiasi lavoro di comunità devono essere centrali, è quello appunto dei diritti, no? Dell'autodeterminazione, la dignità della persona, questo della Carta Europea dei Diritti degli Anziani, la libertà di espressione, la protezione contro il maltrattamento e l'abuso, e anche la Convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità. Di nuovo stiamo parlando dei soggetti più deboli all'interno della comunità. Anche qui c'è il tema della dignità, l'autonomia, la pari opportunità, la libertà di poter compiere le proprie scelte, di essere coinvolto in tutte le scelte che ci riguardano. Questo è importante e questo diventa poi un nesso fra quello che è l'empowerment della persona e quella della comunità. Ci sono, okay.
Sì.
Le ultime due battute, sì. La conclusione. Sì. Ci è stato chiesto di chiedere di dire qualcosa su che cosa ci motiva. Allora, ci motiva appunto il tema della qualità della vita, la partecipazione reale di tutti alla vita della comunità. E il tema che l'empowerment del singolo e della comunità non sono inscindibili, perché quindi ogni attività che va fatta sul singolo in realtà rafforza anche la comunità. C'è chiesto di ragionare su quali poi sono le risorse necessarie per poter fare empowerment di comunità. E sicuramente c'è quello dell'analisi dei bisogni, poi a volte le cose nascono anche spontaneamente, ci troviamo all'improvviso protagonisti di un'esperienza bellissima, però molto anche semplicemente legata all'analisi dei bisogni e nella coprogettazione di soluzioni. I lavori di rete e inclusione, se noi vogliamo inclusiva non possiamo non lavorare inclusivi noi, cioè quindi collegarci con tutti, essere aperti a tutti dal punto di vista della collaborazione di tutti. Valorizzare i contributi di ciascuno, anche se apparentemente non hanno, ci potrebbe essere poco da dire, invece bisogna proprio partire da lì. Una comunità competente è quella che ascolta, che è soprattutto in grado di ascoltare le persone con meno voci, la coprotezione fra il pubblico e il privato sociale e il volontariato, questo naturalmente è evidente e necessario. E poi penso, e concludo con questo, il tema della visione a lungo termine. L'investimento pubblico a lungo termine per ridurre i costi sociali. I costi sociali sono i costi che paghiamo un po' tutti, insomma, e che non sono a volte neanche espresso tanto in euro, ma sono semplicemente i costi di tutti i tipi che sono dovuti al non intervento, e quindi c'è bisogno di fare prevenzione, e ogni risorsa dedicata allo sviluppo della comunità sicuramente alla fine porterà dei grandi risparmi in una prospettiva più a lungo termine.
Grazie a Evertian. Adesso chiedo la cortesia a Elisabetta Cecchieri di venire qui e lasciamo posto alle altre due. No, qua Elisabetta e Gino Mazzoli, che così dopo. Era felice dare una mano per sistemare, ecco, Elisabetta Cecchieri, che è responsabile dello sportello migranti della Caritas Diocesana di Bologna. Presentazione lì, ecco. E con questo bel titolo, Cammini di prossimità.
Grazie. Okay. Ecco, io sono partita seguendo un po' questo schema, no? Sono partita dalle nostre motivazioni come Caritas, e vabbè, noi partiamo da qui, e cioè, vedete l'immagine, quella di un Gesù piegato da un Pietro che non si vuole neanche far lavare i piedi, e che invece è questo Dio che ci lava. In questa domanda, sapete ciò che vi ho fatto? Secondo me, cioè nella risposta a questa domanda, c'è un po' il senso di quello che noi si cerca di fare tutti insieme. Vabbè, vado avanti, sennò
qui. Sì, grazie.
Prego. Ecco, le motivazioni. Abbiamo delle radici profonde, questo non ci piove. Perché da subito, da sempre, il servizio alla carità è legato all'esperienza della Chiesa. Qui facciamo un bel salto di 2000 anni e arriviamo al 1971.
In tempi velocissimi.
Momento in cui i vescovi italiani hanno deciso di cambiare strumento, cioè dalla pontificia opera di assistenza, quindi intesa proprio come elemosina al povero. Col Vaticano II, insomma, Paolo VI ha pensato di istituire questo ufficio Caritas, che è un ufficio pastorale, quindi è proprio un pezzo di chiesa, noi non siamo associazione, siamo proprio chiesa, che da un'opera assistenziale diventa un organismo più complesso, che dovrebbe avere, cioè ha, e poi dovrebbe realizzarlo, ma insomma ha una prevalente funzione pedagogica, promozionale e animativa. Poi è interessante lo stimolo che ci ha dato lei di cercare insieme un linguaggio, perché
sì,
forse
parliamo un lessico.
Un lessico, perché vabbè. Il mandato è preciso, questa è un'altra cosa molto chiara a noi, e cioè la carità è una testimonianza, no? Dell'amore di Dio, di Gesù, e non lo si vive come singolo, ma come comunità. Perde senso l'azione del singolo. Qui c'è un pochino di storia. Dal 71 in avanti, nell'arco di pochissimi anni, la Chiesa Cattolica ha proprio fatto questa scelta di organizzare in modo che in ogni diocesi crescessero delle Caritas sulla città, e il mandato era quello che poi ogni Caritas diocesana, quindi della città, si organizzasse a sua volta per far sì che la Caritas si sviluppasse in ogni comunità cristiana, quindi in ogni parrocchia. Vabbè, a Bologna noi nasciamo nel 77, con Cardinal Poma, che dà il via a questa cosa qui, su appunto un mandato precedente. Ora la nostra diocesi contiene 416 comunità parrocchiali, e in 124 proprio c'è una Caritas istituita, che ha uno statuto come organismo pastorale. In realtà poi ci sono tanti volontari in tante parrocchie che, senza essere proprio istituiti come Caritas parrocchiale, lavorano in maniera spontanea, soprattutto quando c'è un'emergenza, quando succede qualcosa, perché c'è un'auto-organizzazione della parrocchia. A Bologna, questi sono i nostri numeri, non so se interessano, ma insomma, giusto per darvi un minimo di idea, abbiamo 10 Caritas che si sono interrelate fra loro, Quindi stiamo già, ci lavoriamo un po' sul lavorare insieme, è difficilissimo, ma ce la potremo fare. Ci sono 6 mense dentro le parrocchie, voi sapete che a Bologna ce n'è una diocesana centrale che funziona la sera, e adesso ce ne sono 6 che accolgono un numero ristretto di persone nelle parrocchie autonome. Ci sono 77 centri di ascolto parrocchiali. Il centro di ascolto è un luogo, un ufficio, dove, un posto dove le persone in difficoltà possono andare a parlare e essere ascoltate, insomma, per i loro bisogni. Ci sono 105 sportelli per la distribuzione degli alimenti, la famigerata sportina, e 73 sportelli invece per i vestiti usati, per aiutare le persone da questo punto di vista qui. 3 parrocchie accolgono persone nell'ambito del piano freddo del comune, quindi danno un pochino di spazio a queste persone qua. Un'altra cosa importante per raccontarvi com'è l'esperienza della Caritas parrocchiale è che abbiamo un progetto abbastanza chiaro, che è stato pensato negli anni. Quindi la Caritas parrocchiale sarebbe chiamata a servire per animare. La parola animare, che dà l'idea di una cosa tipo respirazione bocca a bocca, invece è più è un concetto proprio di pedagogico, culturale, e con l'idea che è possibile costruire davvero una relazione tra poveri, chiesa in quanto credenti, insomma, e territori, quindi il luogo dove sei, dove ti trovi. E il metodo è questo qui: ascoltare, osservare, discernere. Sono tutte parole molto cattoliche, però questo è. Ascoltare nel senso profondo della parola, accogliere la persona per quella che è, osservare la situazione nella quale non solo si trova quella persona, ma in maniera più ampia ci si trova in quel momento, e poi fare delle scelte, quindi poi agire. E il tentativo dovrebbe essere quello. I condizionali sono sempre un po' d'obbligo, perché queste sono motivazioni e orizzonti anche un po'. Cioè, l'idea è quella di riuscire a creare delle azioni che mettano insieme l'emergenza, sulla quale più o meno tutti, no, in maniera solidaristica possiamo agire, ma insomma, e però anche il quotidiano, la parrocchia e la realtà un po' più ampia dove la parrocchia è istituita, il dentro la comunità cristiana, quindi dentro chi frequenta, chi è lì, ma anche il fuori di lì. Quindi siamo chiamati, come dire, proprio azioni che mettano insieme tutte queste persone, insomma, con l'idea che bisognerebbe progettare veri e propri percorsi educativi allo scopo di cambiare proprio la vita delle persone che partecipano. Quindi c'è proprio l'idea di dire: stando vicino al povero cambia la persona, cambiano le persone, e quindi cambia, migliora la realtà in cui stiamo. Questi sono un po' gli obiettivi. Quindi l'idea è quella di costruire, di lavorare insieme, perché gradualmente la comunità parrocchiale, in questo caso, diventi capace di abitare quel territorio in cui si trova e quel tempo che si trova a vivere, perché voi lo sapete, cioè, è molto facile per noi chiudersi in chiesa e pensare che pregando, volendo bene in senso generico a tutti, il compito è svolto. Invece non è questo, e anche combattendo un po' la tentazione della delega, cioè spesso la Caritas viene scambiata per, dico anche dentro la chiesa, non solo fuori, per quella che si occupa dei poveri, per cui io sono cristiano, vado a messa, ho già fatto, e tu che sei della Caritas vai a messa e poi fai la Caritas. Non è così, cioè l'idea è quella che cresciamo tutti in un atteggiamento di carità, perché altrimenti è un po' inutile. Le relazioni buone dovrebbero essere con tutti, questo è un altro obiettivo grande, superando la mentalità assistenzialistica, cioè io sono buono e ho di più e ti do a te che sei poverino e sei messo male. Ecco, questa roba qui a noi non va più bene, non è mai andata bene, forse all'inizio era così, ma insomma, per fortuna anche la Chiesa su questo ha camminato. E soprattutto c'è uno stile che è quello di proprio essere prossimi. La prossimità è una parola, anche questa, estremamente cattolica: chi è il tuo prossimo, no? Sono tutti, una risposta è questa, cioè tutti quelli che si trovano vicino a te. E, ecco, e soprattutto uno stile diverso che incomincia a considerare il povero un po' una cosa che ho già sentita dire più volte, no? Non come uno che ha meno, ma uno che è ricco in maniera diversa, non a livello economico, forse ricco, ma ha una ricchezza enorme in tanti altri aspetti, e quella ricchezza va sfruttata assolutamente, va conosciuta, anche perché è come te. Poi ho pensato di fare così, cioè di semplicemente puntualizzare quali sono le nostre, pensiamo, cose forti a cui possiamo attaccare, da cui possiamo acciucciare del buono, e però ho ragionato anche un po' su che cosa invece ci indebolisce. Insomma, comunque sono punti estremamente critici per noi sui quali c'è sempre da lavorare. Noterete che spesso è sempre un po' il rovescio della medaglia. Okay. Intanto, ecco, devo dire la verità, c'è una rete capillare, cioè da anni, da quando è stata istituita, la Chiesa ha investito persone e risorse economiche e professionisti anche per ragionare su queste cose. Non era scontato. E adesso, nel 2015, siamo in una situazione in cui c'è una Caritas Internationalis, quindi che si occupano sia Caritas Internationalis a livello mondiale, sia Caritas Europa, si occupano in particolare di advocacy nelle varie istituzioni. E poi noi abbiamo Caritas Italiana, che si occupa di formazione, che appunto ha dei grandissimi professionisti, secondo noi, che ci danno un'enorme mano su questo. E poi c'è tutta questa rete, vedete, capillare in ogni diocesi, praticamente in ogni città un po' grossetta, c'è una Caritas istituita, che a sua volta poi ha un sacco di Caritas parrocchiali. Già dai loghi vedete poi che è un mondo diversificatissimo, insomma. Un po' questa è l'idea della raggiera. Ecco, quali sono i nostri punti di forza? Effettivamente le Caritas sul territorio sono un po' delle antenne, e quindi si accorgono di quando succede qualcosa, soprattutto perché la gente va e sa che dalla Caritas c'è qualcuno che ascolta, e non ci sono limiti, nel senso che l'attenzione è data alla persona in quanto persona umana, è sull'umanità della persona che ci si incontra, no? Quindi che abbia il permesso di soggiorno, non ce l'abbia, che non c'è, questo non ci dovrebbe interessare, non ci interessa di fatto, ci interessa la persona. E quindi questo ci permette di incontrare un sacco, forse di più che in altre istituzioni, ecco. È un'enorme palestra di relazione, non c'è dubbio, e ha spesso, in molti territori, la capacità anche di calibrare un po' gli interventi, a seconda di qual è l'esigenza del momento e a seconda di dove si trova, una grande adattabilità. Ecco, l'altra cosa, che è un punto di forza interno, soprattutto, è un'esperienza davvero popolare, cioè noi ci accorgiamo che è un tipo di esperienza che attrae anche chi non crede, quindi non è una roba chiusa dentro la Chiesa Cattolica, non so come dire, perché effettivamente è un luogo dove si incontra l'umano, l'umanità delle persone, insomma, e funziona proprio perché fa sentire utili, e questo è un bisogno che tutti quanti abbiamo, no? Ecco, poi effettivamente questo accade, è un'esperienza che aiuta tutta una comunità, quindi tutto un gruppo allargato di persone a partecipare e a sentirsi responsabili di quello che accade vicino a loro, e anche educando a uno stile che... No, dov'è il signore? Non lo trovo più. Del social street? Ah, era lo scopo. Ecco, noi dovremmo arrivare a fare quella cosa lì, che lei fa già molto, cioè lei, insomma, voi fate perfettamente, ecco. Ecco, fa sì anche che partecipare a queste cose qui, anche molto concrete, effettivamente produce un sentirsi parte di qualcosa che è un po' più ampio, un po' più grande, dà un respiro diverso, e spesso succede che poi le dinamiche, non sempre, ma spesso succede che poi queste dinamiche all'interno di questi gruppi parrocchiali siano dinamiche buone, nelle quali le persone si sentono realizzate, a prescindere che credano o no. Sono ambiti in cui ci si sente bene facendo insieme delle cose. Indubbiamente c'è un'enorme creatività, un'enorme ricchezza e anche un'enorme diversità, questa cosa poi c'è al suo lato B naturalmente, e spesso è uno stimolo perché tutta una comunità si sente responsabile, è un po' una cosa, è da sempre che c'è nella Chiesa la famosa colletta, cioè mettere insieme le risorse, però è importante anche questo aspetto, cioè il fatto che ogni comunità parrocchiale è chiamata a mettere lei le risorse per quelli che stanno lì e che sono in difficoltà, a rendersi conto che ci sono e a tirarle fuori, no? Okay. Vabbè, l'altra cosa secondo noi fondamentale e che è un punto di forza è che questo ci induce, cioè la Caritas parrocchiale induce tutta la comunità a sentirsi un soggetto di cittadinanza di quel territorio, perché costringe a mettersi in relazione con le istituzioni di quel territorio, no? Spesso i rapporti tra assistenti sociali e Caritas parrocchiali sono solidi, proprio perché c'è poi una necessità anche di sentirsi, appunto, di radicarsi in questa cittadinanza, di essere cittadini prima che credenti, anche perché si nasce prima cittadini e poi credenti. Questo è il punto più forte di tutti secondo noi, ed è che è un'esperienza che crea enormi dubbi, che mette in crisi e chiede senso sia rispetto a ciò che si fa e sia rispetto a ciò che si è, anche questo poi naturalmente al suo lato B, però può essere, se fatto bene, davvero un luogo di educazione al limite, al fatto che non si arriva dappertutto, a come integrare questo limite. E spessissimo ci dicono anche i volontari, no? Io sono partita andando in Caritas perché pensavo di aiutare i poveri e poi mi sono accorto che il vero povero sono io. E questo è l'animazione, questo è il capire che ognuno è limitato e che ha bisogno degli altri, che è una cosa che mi sembra di aver già sentito. Ecco, le criticità, avrei potuto fare 800 slide sulle criticità perché queste le conosco molto bene, ma allora, molte si comprendono da sole. La prima non sono in ordine perché ce ne sono tutte importanti, ecco. Certamente c'è una tentazione attivistica e il delirio di onnipotenza. Abbiamo i volontari che credono di essere quasi Dio e quindi di poter salvare tutti, no? Questo non esiste ed è una grande criticità. Moltissimi ora sono schiacciati sull'emergenza e si sentono assediati, quindi invasi da questi orde di poveri che hanno bisogno e non riescono più ad agire la funzione pedagogica, cioè rimangono schiacciati nell'emergenza del fare, dobbiamo pagare le bollette, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, e si perdono completamente tutto il resto e hanno fallito, chi è in queste condizioni fallisce l'obiettivo della Caritas, insomma. Poi un altro grave dramma è quello della politica degli orticelli. Vi dicevo prima, 10 Caritas interparrocchiali in successione, perché ognuno si vive come io, la mia Caritas, i miei poveri, il mio quartierino, ecco, ogni parroco fa anche lui questa fatica, insomma, forse è una fatica in tanti luoghi, ma da noi sicuramente, poi dentro la chiesa c'è. Ecco, un'altra cosa faticosissima è che le persone, i propri volontari della Caritas, capiscano che si deve verificare ciò che si fa, mentre invece c'è un po' questa idea di dire: ma si è sempre fatto così, continuiamo a fare così, abbiamo sempre fatto le sportine, continuiamo a fare le sportine. In questo, per fortuna, il fatto che ci si senta schiacciati da queste povertà che arrivano è un grande aiuto, perché anche lì frena il delirio d'onnipotenza. Un'altra cosa drammatica proprio a livello culturale è un po' il giustizialismo che noi vediamo purtroppo, e cioè questa necessità che spesso viene fuori di dividere il povero in due categorie, i cosiddetti poveri, il povero buono e il povero furbo. Quindi c'è quello furbo che gira tutte le Caritas, ho saputo che è andato alla parrocchia vicina, che ha preso la sportina qui e lì su e giù, e quindi c'è questo atteggiamento, no, di dire: io che sono, devo dare a chi veramente ha bisogno, senza contare che oggi forse con una sportina ogni mese, dove si va? Comunque, insomma, c'è quest'idea di dover essere giudici giusti, che va combattuta naturalmente. Ecco, questa è una cosa che è proprio frutto dell'esperienza che vediamo e che ci spaventa molto, laddove il servizio non è accompagnato dalle verifiche e da una formazione adeguata sul senso di ciò che si fa e sull'incontro con queste persone in difficoltà. Vediamo che i volontari sviluppano degli atteggiamenti purtroppo di pregiudizio o strisciante o palese, e abbiamo capito che di per sé il servizio alla carità non è educativo, cioè va accompagnato. Se uno crede di far bene facendo il bene, punto, prima o poi o si distrugge da solo o si irrigidisce completamente. C'è bisogno di riflettere su quello che si fa, di formarsi su quello che si fa. L'altro grande, diciamo, difettone che abbiamo è questo: il gruppo chiuso che si richiude, e i famosi volontari storici, quelli che fanno la Caritas da sempre, che però vivono poi quel servire un potere, quindi escludono tutti gli altri, non ci si avvicina perché c'è la signora Gina che da sempre, c'è la signora Betta che da sempre, che spaventa a chiunque. Poi vabbè, con le istituzioni da sempre abbiamo un rapporto un po' ambiguo, cioè da un lato è vero, le istituzioni ci delegano, soprattutto quando si parla proprio di situazioni di singole persone che stanno in difficoltà, e ci mandano, no? Ci ha mandato l'assistente sociale, ci ha mandato questo, ci ha mandato quello, e nello stesso tempo anche la Caritas a volte è ambigua, no? Nel senso che delega agli assistenti sociali: dimmi tu, e soprattutto chi appunto ragiona in maniera un po' giustizialista, dimmi tu chi è veramente povero, tu che hai gli strumenti per osservare bene, ecco. Quindi, per dirvi, è una situazione, è una questione un po' complessa, e però esiste, insomma, ci attraversa questa roba qua. poi dipende molto da territorio a territorio, ovviamente. Ecco, sicuramente come chiesa, come Caritas diocesana, come Caritas parrocchiale, c'è l'enorme rischio dell'autoreferenzialità, cioè noi proprio ce la cantiamo, ce la giochiamo tra di noi. E invece il fatto di dare sistematicità al lavoro, quindi di prevedere incontri di formazione sistematici, di raccogliere i dati in maniera sistematica, questa cosa qui è un'enorme fatica. Non tutte le parrocchie, l'abbiamo visto, sentono necessario il fatto di formarsi e quindi non sempre aderiscono alle attività che anche noi come diocesi proviamo a proporre, e questo è un altro punto critico per noi. Naturalmente non tutti hanno digerito, nonostante appunto persino i vescovi ci hanno ragionato, hanno istituito la Caritas, però che non si tratta di fare l'elemosina a nessuno, ma di testimoniare insieme l'amore di Gesù che ci ha lavati i piedi, insomma. E questa cosa è faticosissima in certi ambiti. Ancora non esiste un unico modo di raccogliere i dati, per cui noi di fatto non sappiamo né quante persone né quante né cosa fanno tutte le Caritas che esistono o che nascono o che agiscono all'interno della nostra diocesi. E quindi poi questo vuol dire che noi come Chiesa di Bologna non riusciamo a restituire niente, oltre al fatto che non riusciamo neanche noi a capire bene quello che succede e non riusciamo neanche a trovare delle linee comuni, insomma. Quindi capite che ce n'è da fare. E, ecco, un'enorme fatica è quella con le generazioni più giovani che spesso e volentieri si sentono o sono, perché anche lì, escluse da un tipo di servizio come questo. Ecco, poi noi, non ci vengo qui ma non mi voglio nascondere dietro niente, abbiamo enormi responsabilità a livello diocesano, cioè non abbiamo ancora una rete Caritas, ci stiamo muovendo adesso, quindi la prospettiva è proprio questa, noi ci stiamo impegnando proprio in questo senso, cioè a dare un po' di coordinamento e di mettere un po' a sistema tutta questa cosa che è molto ricca ma a volte purtroppo è anche molto differenziate, questo non sempre è una buona cosa. Termino. Non mi piace giocare facile, quindi non vi cito il Papa, ma metto in dialogo prendendo in mezzo due papi. Già capito male. Dove volevo parare, ma l'ho fatto vedere anche al mio direttore che ha approvato, quindi va bene. Quindi questa è la citazione di Giovanni XXIII, no? Cerchiamo sempre ciò che ci unisce, mai ciò che ci separi, e già lì ce n'è da studiare. E poi questa l'ha detta lui, l'ho sentito con le mie orecchie perché l'ha detto davanti a me, ha detto anche altre cose, però
lo darebbe più all'altro.
Qui abbiamo un cardinale Caffaro molto contento, che a cui il Papa fa ok, perché in questa dichiarazione dice: se chiedo perché la Chiesa deve praticare la carità, questo proprio l'ha detto, perché la Chiesa è carità, cioè amore, ed esiste per esercitare la carità, cioè l'amore, è il suo mestiere, quindi è il suo proprio. Questo l'ha detto cardinale Caffaro. Loro due non credo che vadano d'accordo su tantissimi argomenti, però su questo evidentemente sono in perfetta sintonia, e io credo che in questo contesto ci possiamo dire che forse è un luogo di sintonia, dove ci possiamo trovare tutti, al di là del fatto di che però no, in sintonia.
Grazie mille, bravissima. Bene, io ho apprezzato molto questo spirito di critica, di autocritica, e soprattutto questa capacità di indicare non solo i punti di forza ma anche il punto di criticità con anche una sorta di autoironia che è molto simpatica. Mentre Gino Mazzoli sta cercando le sue slide, me l'hanno detta ieri, quindi è fresca una battuta di Alessandro Bergonzoni, che dice: beh, cerchiamo sempre i bisogni, bisogna dare dei bisogni. Passiamo al piano B, cioè torniamo in B e parliamo dei sogni. Beh, carina, io l'ho trovata molto carina. Alessandro Bergonzoni.
Cioè il piano B, cos'è?
I sogni. Parliamo dei bisogni.
Piano B,
qual è? I sogni. Bene, Gino Mazzoli adesso le porti su.
Beh, ma adesso poi quando è ora?
Quando è ora, va bene. Gino Mazzoli ci propone le sue riflessioni nate dall'esperienza decennale, forse
trentennale,
non volevo segnalare.
Quest'anno ne faccio 60, per cui è una buona esperienza.
Pluridecennale.
No, vi ringrazio di questo invito. Io avrei portato anche qualche esempio di esperienza, ma dopo mi hai messo lì a fare delle robe più generali e provo a stare sul mandato che mi hai dato. Quello che vi proporrò sono idee tutte nate lavorando con la gente, quindi è giusto quello che ha detto Bruna in apertura, non sono state prese da dei libri. Quello che mi sembra importante e che anche queste stesse comunicazioni hanno mostrato è che per capire la realtà bisogna utilizzare degli zoom diversi, dei punti di vista che stanno sul micro della piccola realtà, della realtà di strada, via Fondazza, e poi portarsi più in alto e vedere, attraversando tutti i pezzi intermedi, la città metropolitana, il welfare che deve cambiare, eccetera, eccetera, fino al senso del perché siamo qua insieme a fare queste robe qua. Ma secondo me questi due zoom particolari sono i meno utilizzati, cioè stare nel dettaglio del micro, che cosa accade. Io, quelli di cui ho dato gli intervistati, perché c'è un'associazione di cittadinanza attiva, anch'io faccio tante robe, e la cosa che mi ha più colpito di voi è che voi vi trovate costantemente in un gruppo dietro al web che non si vede e che vi fate un mazzo quadro per tenere piedi strada qua. Allora, questo è importante, perché sennò la gente, è automatico, c'è il web, la gente si vede e poi si trova per strada. No, se loro non facessero tutto questo lavoro dietro, non esisterebbe via Fondazza, esisterebbe una pagina Facebook. Questo non toglie niente all'utilità del web, perché loro hanno avuto un'idea geniale, secondo me, se non si sarebbe diffusa in questo modo, che dopo serve poi per sistemare pure le scale, per vedersi con i figli, eccetera. Ma il lavoro che c'è dietro di manutenzione è cruciale, perché c'è un po' questa idea di semplificazione magica, no? Che tutto viene attraverso quella tecnologia. Che problema c'è? Che problema c'è? Cioè, la tecnologia ci risolve tutto, col cavolo ci risolve tutto se non ci sono le relazioni. Ora, questo aspetto del dettaglio micro è assolutamente decisivo, perché anche in formazione sono sempre molto interessato al racconto dell'esperienza, è decisivo, e allo stesso tempo dell'esperienza bisogna ricavare fuori questo sugo qua che entra nel dettaglio di come hai fatto, del perché ci sei riuscito. Qui si è parlato di punti di forza, di criticità, e questo mi sembra decisivo. Faccio la mia solita premessa, ma la faccio in 13 secondi. C'è questa premessa su cui ho afflitto anche molti bolognesi, per cui la faccio molto veloce. C'è questa situazione nuova. Venendo di qua ho fatto un'intervista per radio, ho sperimentato un'intervista radio mentre venivo in macchina, roba tre me. Mi chiedono sempre questa roba qua, ma cosa sono questi ceti medi che impoveriscono, eccetera. I ceti medi impoveriscono, vuol dire che c'è un 30% di italiani che fatica ad arrivare a fine mese, ma siccome i poveroni classici sono non più dell'1-3%, vuol dire che c'è un sacco di altra gente che prima arriva a fine mese e che adesso non ci arriva più. Questa è una novità epocale, scenario di fondo. Là, come su questo vi stresso spesso, su quest'altro vi stresso meno, e ci sto di più, ci sto finché mi consente questo accidente qua, ed è questo un altro su cui vi ho stressato molti di voi, ma insomma noi tutti. Qual è la partita? È che fino al 95 più o meno la scena era questa, pensata anche dal costituente: c'è un fitto reticolato di persone, di reti familiari, di reti sociali, e sopra l'adozione della pubblica amministrazione, quindi dei servizi di guerra, dei sindacati, del terzo settore, quindi associazionismo, cooperazione, volontariato, i partiti politici che ancora erano soggetti di incrocio tra legami sociali, formazione e informazione, riuscivano a svolgere la loro opera. Allora, se io mi muovo qua, se parlo di Bruna, di Flavia, del Tonello, eccetera, eccetera, sono tutte persone che tutti conosciamo in un sistema di reti politiche di questo tipo. Se faccio una nuova associazione contro la sclerosi multipla, è automaticamente in una rete. Ma quello che è successo, ed è anche più semplice il lavoro dei servizi, sappiamo chi c'è dentro le case, non è che dobbiamo andare a prendere una mappa topografica. La scena di oggi è più o meno questa, cioè ci sono degli organismi, i partiti sono scomparsi come soggetti di aggregatori di costruzione sociale, di centraceti, di formazione e informazione, sono rimasti altri attori che hanno un intorno di iscritti o di utenti, e c'è una larga zona bianca in cui cresce via Fondazza, ma ci sono anche molte persone da sole e che soprattutto non hanno legami con queste persone, con gli altri, e le nuove solidarietà che nascono sono spesso solidarietà perimetrate al loro interno, cioè non è che non c'è più la nuova solidarietà, ma non è così automaticamente in rete come era nello scenario precedente. E se parliamo di tizio dell'anziano che è una casa sparsa fuori da questi giri qua,
fuori dai giri della stretta domiciliare non sappiamo che c'è. Quindi ci sono tutta una serie di nuove fragilità che nascono perché c'è quel tema delle fragilità diffuse nel centro medio, eccetera, eccetera, ma c'è anche una tendenza a vivere al di sopra delle possibilità, tendenza anche a rivendicare più di quanto non si potrebbe avere in un contesto, un'economia che decresce e con meno disponibilità finanziarie nelle istituzioni. Ma c'è anche questo problema che senza reti sociali tu sei più solo a gestire le tue difficoltà e sei meno automaticamente in rete. Questo comporta una serie di conseguenze a catena abbastanza clamorose, nel senso che l'articolo 118 della Costituzione sancisce sui principi di sussidiarietà. Ok, lo Stato non si deve impicciare di quello che fanno le comunità più piccole, ma se qua stanno la generazione dei legami sociali è un problema, lasciamo tutto all'autoregolamentazione della società civile, c'è qualcuno che si deve anche fare carico di connettere tutto questo lavoro, tutto questo nuovo che cresce, perché o quello che non cresce. È un problema solo della società civile autoregolata nel suo liberismo o devono introdursi le istituzioni? E se si devono introdurre le istituzioni, cosa devono fare e cosa non devono fare? Questo è un tema enorme e ci sono su questo vision assolutamente opposte. In Emilia c'è più una visione interventista, ma che dice: oh, però più di tanto non posso fare, mi ha mandato quello lì, riesco a seguire 30% di anziani, gli altri non possiamo fare tutto, siamo mica Dio. Riprendendo il tema della Caritas, l'altro, altre visioni dicono: oh, noi sdoganiamo il pubblico, diamo tutto in mano alla civile, vi diamo un voucher, chiesa, fondazioni, terzo settore, modello insomma di là dal Po, e questo è il nuovo welfare. Allora, non è che c'ha ragione uno e c'ha torto l'altro, ma sono proprio visioni che hanno un'idea di fondo della capacità autoregolativa della società civile opposte. Allora, non dico adesso la verità sta in mezzo, ma secondo me bisognerebbe essere più cauti sia in una direzione che nell'altra, perché se io sto come il welfare emiliano, con cui collaboro per carità, sono dentro la regione a fare parecchie cose, se sto sull'idea che il mio pezzo certificato e accreditato è il pezzo buono e questo lo faccio da Dio e il resto può crescere la foresta di rovi intorno alla stella dell'addormentata, appunto le badanti sono un mercato impressionante, alimentato dalle nostre pensioni, che sono il 70% del costo del welfare, perché il welfare italiano è il 70% pensioni, e quindi il resto, quello che utilizziamo nei piani di zona sono le briciole, sono il 2% la spesa libera che abbiamo nei piani di zona. Bene, allora, ma andiamo avanti questo mercato qua, cosa succede in questo mercato? Ci distrugge il nostro modello di welfare, dobbiamo riuscire a entrare in relazione con questo, è un mercato nero pagato tramite le pensioni italiane, perché sia una roba da poco. Come ci entro dentro? Trovando le possibilità di negoziare, di aprire, di inventarmi delle modalità di intervento in questa situazione, ma per inventarmi le modalità devo stornare nel tempo degli operatori a fare sta roba, quindi forse, oso dire, che il valore per cui sono nati questi servizi negli anni 70 non è più così tutto incorporato nelle procedure attuali, non è automaticamente incorporato nelle procedure attualmente funzionanti nei servizi. Questo è un dogma che va sdoganato. Questo non significa che i servizi non abbiano operato bene fino ad oggi, ma a fronte di un cambiamento così grosso della società c'è bisogno di rimettere in discussione le politiche sociali dal punto di vista delle procedure di lavoro. Non è detto che il centro di uno chiuso alle 16 del pomeriggio sia un servizio funzionale, perché allora funziona chi ha le reti per andare dopo le 16 a prendere badanti. I nidi che stanno chiudendo a Parma con 2000 persone che sono andate a manifestare perché il sindaco pensava di essere stato il governo, 20 milioni, te ne metti 4 sulle scuole materne, è chiaro che c'è la gente in piazza, non puoi spiegargli che è stato il governo a togliergli i soldi, sei tu che ce li hai messi lì, lascia più buche per le strade e togli meno nidi, ma no, questo non l'ha capito. Ma il tema è, quando ho discusso con il capo delle scuole materne di Parma, detto, però se l'USL ha chiesto, hanno un contratto particolare, per cui loro che hanno un contratto più vantaggioso hanno scelto di poter entrare alle 10, fino alle 10, poter uscire fino alle 18, forse anche voi ci avete un modello che potrebbe intercettare una qualche domanda a pagamento più flessibile. Non si può perché la regione non ci dà, c'è un protocollo che ce lo impedisce di fare. Caro mio, non è solo un problema che allora non ci sono soldi, ci sarà anche un'offerta rigida. Tu per modificare l'offerta devi modificare la cultura, e modificare la cultura non ci vuole 5 minuti. Ecco, non è che qui sono cose che si possono fare quando qualcuno viene a fare un discorso, ma sono cose molto profonde, molto radicali. Il cambiamento culturale deve permeare tutti, perché anche il terzo settore a sua volta è un terzo settore in larga parte perimetrato rispetto alle novità come Via Fondazza. Non a caso Via Fondazza non si iscrive al centro di servizio del volontariato, non si iscrive al registro del volontariato. Allora, il nuovo volontariato, secondo quello che dice Istat, per il 44% è un volontariato individuale, cioè ho lavorato fino ai 65 anni, dimmi quando devo prendere la pala per sparare la neve comune, dimmi quando devo andare a pitturare la sede della Croce Rossa, dimmi te quello che devo fare, perché già, cioè, di organizzazioni, andare a fare riunioni, di andare a fare statuti, c'è anche le scatole, quindi vai, io però ho 2 ore a settimana, dimmi te cosa devo fare. L'altro volontariato di natura così solidarista, di vicinato, più formale, ma non vuole organizzazione intorno a sé. Allora è importante questo aspetto qua, non è che possiamo dire cresci. Io fino a 2 anni fa sentivo dei funzionari o della provincia, dei centri di servizio, ma noi vogliamo che questa gente cresca, che si iscriva, che diventi più capace di gestire cultura democratica, ma è cultura democratica anche quella lì. Il tema è che non è dentro a quelle forme precedenti. Allora, io spero che la riforma del terzo settore tenga dentro questi aspetti qua. Sono secoli che vado dicendo che il volontariato informale è il vero termometro di vivacità di una società. Ci vorrebbe qualcuno che passi le aperture e le chiusure delle associazioni informali, della società civile, nelle varie zone, nei vari comuni o di quei centri di servizio, che mi rispondono a. Però noi come mandato, e ha ragione anche loro, ci hanno di seguire il volontariato iscritto. Questo non è un mandato legislativo. Quindi c'è un problema che come comunità tutti insieme ci dobbiamo assumere. Cosa significa andare a lavorare in questa zona bianca dove non è vero che non c'è niente, ma ci sono nuove forme. La nuova associazione che nasce non è automaticamente in rete. Il nuovo lavoro di comunità non è soltanto come un tempo. Passo dal barista a dire guarda se passa Matteo è un po' suonato, cerca di tenersi, è un problema di piccola reinclusione di persone più marginali ma dentro un tessuto coeso. Il problema adesso è costruire un lavoro di reinclusione di questo 30% che oltre ai poveri si sta autoesodandosi della cittadinanza, non si riconosce più Forconi e altre modalità. Voi siete là a fare le vostre cose, a rubare i miei soldi, a rubare il mio futuro, di cui indignato su altre persone. E noi siamo qua con i nostri problemi che non ci leggete, non ci riuscite a leggere. B, c'è un problema di deperimetrare i soliti noti che si trovano dentro a luoghi dove non c'è più accesso. Cioè, lavoro anche con associazioni di questa stessa provincia, con Antonella Lazzari, si è fatto un lavoro anche importante con alcune associazioni, con cui dice non ci abbiamo più accesso, non ci abbiamo più accesso, non ci abbiamo più iscritti. Allora, non è che ti dico tu non vali più niente perché non hai iscritti, perché chi si occupa di anziani fa un lavoro meritorio, anche chi fa solo mescita del vino e giocare al burraco va benissimo, fa un lavoro di una fascia che tende a essere crescente, anche se i nuovi anziani non sono più quegli anziani lì che hanno vissuto quella finestra di lavoro dipendente, di mazurche e di pensione. Adesso c'è un'altra tipologia di anziani, quando arrivo io sono rompiscatole micidiali, non vado in quegli stessi posti lì, no? Quindi c'è un'altra area di anziani, ma c'è anche un'altra area di famiglie che hanno magari altre tipologie di bisogni, di problemi, e per entrarci in relazione devi forse modificare anche tu il terzo settore, il tuo prodotto, se vuoi entrare in relazione con loro. Per non parlare delle cooperative sociali, quelle che hanno intorno un alone partecipativo e di vicinanza col territorio, non c'è confine tra la cooperativa e la comunità e automaticamente hanno una capacità di sostenersi, di avere futuro anche in un mercato difficile. Ma chi resta sul pezzo e fa controterzismo non ha futuro. Questo è un elemento dirimente su questi aspetti. Quindi connettere le nuove forme di solidarietà che nascono, le varie linee fondanza che nascono tra di loro, aiutare questi a deperimetrarsi verso l'esterno, a farsi soglia verso l'esterno e reincludere questa larga zona di autoesodati della cittadinanza. Il nuovo lavoro di comunità quindi non può essere delegato solo ai servizi sociali, non ne hanno la forza, sarebbe schiaffargli loro addosso un problema troppo grosso, anche perché, come dire, è un problema della comunità. Allo stesso tempo hanno un punto di osservazione particolarmente cruciale per poter vedere queste novità. Con chi lavorare? Non so, qui c'è una slide che dice questa roba. Ci sarà? Non c'è più? Eccoli qua. ci sono gli impegnati aperti, di solito si dice gli impegnati e poi ci sono i marginali, ci sono gli impegnati aperti che sono capaci di perimetrarsi, ci sono gli impegnati perimetrati dentro il loro orto che brontolano perché il comune non gli ha fatto la consulta, che brontolano perché non gli ha dato la sede, che brontolano perché non arrivano iscritti. Questa tipologia c'è, c'è poco da fare. Poi ci sono le risorse tutte utilizzate, non so, c'è l'anziano, c'è il pensionato, l'insegnante pensionato, che si legge sui libri, si ascolta le sue opere liriche o altre cose, e nessuno gli è andato a dire guarda che potresti essere molto utile in questo posto qua, con questi giovani, con questi anziani, non per raccontare la memoria della tua storia, perché sei utile, perché io scelgo te per fare questa cosa specifica, ci vuole un lavoro di scouting di risorse che sono sottoutilizzate, così come ci sono risorse di tipo cognitivo, ma anche diventano poi collaborativo. Io normalmente vado a pescare soggetti come operatori bancari, parrucchiere, vigili urbani, sindacalisti di certi servizi che incontrano un sacco di gente, come le agenzie dei consumatori. Chi ha un commercio quotidiano con la comunità è uno sportello di comunità di fatto. Allora convocarli qualche volta insieme, non per metterli a lavorare per chiedere dei soldi, ma per chiedere delle conoscenze. Sei un portatore cruciale di conoscenze, ricompongo pian piano la comunità, e queste persone in genere diventano generatori di progetti. Questo è importante, perché non vuol dire che tengo fuori il terzo settore, ma lo reincludo in situazioni dove ci sono musicisti anche diversi che suonano canzoni che non sono le solite. Se io faccio un tavolo con ASL, comune, cooperative, terzo settore classico, si solidifica come il latte quando si rapprende, è uscito e ti esce dal pentolino, non sai neanche accorto, è già un tavolo, blu. Allora, per riuscire a tenere questa dimensione un po' flessibile, che consente il pensiero, è molto importante riuscire a mettere in gioco anche altri musicisti. Lo dico, adesso sto lavorando un lavoro enorme con la Fondazione Cariparma, con cui stiamo facendo un lavoro grosso qua, quindi verdi, musicisti, mi tengo queste metafore qua, poi sono sempre lì. E lì c'è sempre questo problema che abbiamo dovuto addirittura evitarli, quelli del welfare. Siamo partiti con le banche, i bancari e con le scuole, con i ragazzini che sono andati a vedere cosa succede nella comunità, cosa cambia, filmala, portami una canzone, portami delle cose. E hanno cominciato a tirare dentro delle idee, e poi stiamo intervistando individualmente tutti questi che si chiamano stakeholder in genere, da quelli più macro a quelli più piccoli, delle esperienze più meno viste, per poi incrociarli noi dentro a dei gruppi laboratori di idee, come ci pare a noi a questo punto, dove non c'è, la fondazione non mette in campo un euro, questo è interessante questa roba qua, non c'è in campo niente in questo momento. Stiamo facendo un lavoro solo concertativo. Se verranno fuori dei progetti su cui voi convergete, tirano fuori qualche euro, ma potrebbe essere anche solo uno start-up, perché se voi andate da Barilla che vi dà qualche euro per fare sta roba, siete stati bravi. Vi aiutiamo, vi accompagniamo alla capacità generativa di nuove risorse. A volte trovi delle robe già fatte come fui a Fondazza, che è una roba fenomenale, a volte no. Allora, di chi è il compito di fare tutta questa zuppa? Poi dopo pianto lì. Secondo me questo è significativo, a mio giudizio di tutta la comunità, e la comunità per me è istituzioni più società civile, le istituzioni non sono un pezzo esterno, lo Stato è la parte del corpo sociale deputato a fare gli interessi del tutto, non dico chi l'ha scritto perché mi prendereste per troppo di parte, ma insomma vabbè. Le istituzioni sono la casa di tutti. E quindi da questo punto di vista in teoria è appunto un'operazione che deve spettare comunque ad un luogo pubblico, tuttavia è tutta la comunità che se ne deve far carico, e quindi bisogna, come dire, da un lato riuscire a fare in modo di accompagnare le nuove risorse a crescere perché finché vadano con le loro gambe, e poi togliersi dai piedi dal punto di vista del pubblico. Quindi in questo senso è una capacità di riattivazione, di rianimazione della comunità, dall'altro lato ovviamente laddove funziona di valorizzazione. Allora in questo senso non è un compito tutto della società civile o tutto delle istituzioni, mi sembra che sia importante trovare delle modalità come dire, più articolate di intervento, ad esempio in questo caso con quello schema qua che vi avevo messo giù di questi diversi livelli, abbiamo un'articolazione di interventi, ci sono gli impegnati a pelle, gli impegnati perimetrali, risorse tutte utilizzate, poi ci sono i non attivi che arrivano a fine mese e poi ci sono i vulnerabili, quelli che non arrivano a fine mese e non chiedono e non hanno il coraggio di chiedere, si vergognano. E poi ci sono i nuovi poveri che invece sono il 10% di nuove persone che arrivano, che bussano il servizio di strada senza lavoro, senza casa. E poi ci sono i classici marginali, carriere di degrado, già lì. Allora, il quadro è abbastanza articolato rispetto a poveri e attivi, no? Si riarticola il quadro, possiamo lavorare qui in mezzo, possiamo valorizzare delle risorse, abbiamo un testo dove ci muoviamo, una vision di tipo diverso, anche quando andiamo a scandagliare il territorio, e possiamo anche pensare che abbiamo dei temi come questi, io li accenno soltanto sulle competenze. Nel micro abbiamo un problema di capacità di agganciare le persone, non si agganciano mica i giovani mandando la lettera a casa, ma neanche le famiglie mandando la lettera a casa. Una volta che li agganciati non sono automaticamente attivi, li vuoi attivare come seguaci, come esecutori o anche come collaboratori, dopo diventa più complicato gestirli come collaboratori e quindi devi utilizzare delle competenze di mediazione con loro. La manutenzione, il lavoro che fanno in via Fondazza quando nel back office si trovano per vedere cosa succede, se qualcuno si infila nel sito, se fanno le cose negative, come si devono organizzare, è una questione di governance, di manutenzione nel micro. E poi c'è tutto questo tema di scouting delle risorse, di tutoring per lei, di accompagnare a crescere, di brokeraggio, di mixarle insieme, facevo l'esempio di Parma, ma anche in un piccolo quartiere questo avviene. Il lavoro che abbiamo fatto con Carla Martignani, abbiamo fatto in tre quartieri diversi, come dico noi, è fatto un investimento interessante su tre quartieri, andare a lavorare, si lavora in tre modi completamente diversi, ci sono culture diverse in quei posti lì, ci sono risorse diverse, c'è una posizione dei servizi diversa nei tre quartieri. Questo incide moltissimo, non è che c'è una ricetta che va bene in tutti i posti, è interessante questo aspetto di modulare un atteggiamento complessivo, come faccio scouting di risorse, come brokerizzo le diverse energie a seconda dei contesti. Questo è un elemento fondamentale e in questo senso dispositivi come laboratori di pratica dove metto insieme le diverse esperienze, le faccio parlare tra loro, quindi non gli faccio una formazione massiccia per dirgli come deve andare il mondo, ma raccolgo le esperienze che ci sono, appunto anche quelle che sono venute qua oggi, e le faccio parlare, perché mi sembra molto interessante il lavoro che state facendo qua, e perché dal loro racconto vengono fuori dei più e dei meno, ma soprattutto vengono fuori il fatto che qualcuno ci sta riuscendo e può dare fiducia ad altri, che ci si può buttare. Io credo che anche tra gli operatori, sia del pubblico che del privato sociale, c'è un gruppo di persone che non vuole schiodarsi dalle proprie routine e non bisogna perseguitarlo, secondo me, questo gruppo. Non bisogna, secondo me si fa del male. E quando si trova in aula si ribellano e le aule non funzionano di formazione. Poi c'è un gruppo intermedio che è curioso ma non ha voglia di sganciarsi, e poi c'è un gruppo che vorrebbe provare, che è curioso, che ce la può fare. Allora io lavorerei con questo terzo gruppo, mediamente lavoro così, e con questi fai partire delle sperimentazioni, fai vedere agli altri due gruppi che andare al largo non si annega, si può tornare a riva e dire ho visto dei pesci interessanti, mi ha messo in piedi delle cose belle, e quelli di mezzo potrebbero cominciare a prendere fiducia anche loro, provare a fare una contaminazione per esperienza raccontata, non perché è arrivato il guru da qualche parte a dire le magnifiche sorti e progressive, e in questo modo costruire una comunità di pratiche, cosa che in qualche modo, senza neanche l'avessimo progettato a modo, siamo riusciti a fare un'esigenza sanitaria con community lab, quella roba lì è uscita poi così, non è che l'avessimo progettata, abbiamo lavorato attraverso dei casi con la regione, su casi di welfare generativo, progettuale partecipato. Ma poi l'elemento centrale di apprendimento forte è stato questi due anni di bagnomaria operativo riflessivo in cui abbiamo tenuto un sacco di gente, perché questo fatto di tornarci ancora ogni tanto a vedere cosa è successo è un accompagnamento che questi non avevano mai avuto così lungo, perché le nuove forme di vita si generano nel tempo e hanno bisogno di un accompagnamento. Questo è importantissimo, quando dici faccio un progetto in 6 mesi voglio dei risultati, no, un attimo, forse è low cost, forse hai bisogno di metterci poche risorse umane ed economiche, ma c'hai bisogno di aspettare questo tempo e di fare questo lavoro di accompagnamento. Non credo che la Fondazza sia nata in 5 minuti. Questo è importante, perché se state facendo una nuova area metropolitana, dire che devo mixare delle differenze, devo cominciare a fare dei fatti perché la gente prenda fiducia, è anche un contenuto strategico questo, no? Porto qua delle esperienze da fuori, cioè, chiamate quella lì di Como che ha fatto questa roba fenomenale con le case, no? Questa qua l'ho raccontato a mezzo mondo, quindi non so se voi l'ho già raccontato, insomma, un'artista che si è capito, una cooperatrice che non la valorizzavano, un personaggio ha fondato anche due riviste, però nella sua cooperativa non la valorizzavano. Era diventata per caso direttrice di una fondazione che aveva a Como, che aveva come proprietà soltanto una casa. Ha detto: come mai abbiamo una casa? Oh, perché una signora aveva un figlio che non si decideva, faceva l'università via, la faceva qua, si sposava, lei non aveva i soldi per pagare allora l'ICI e per pagare le manutenzioni, e l'ha data a questa fondazione. Ha detto: ma vuoi vedere che c'è dell'altra gente conciata così? O con questa situazione intermedia? Ed è andata tramite il passaparola a vedere e ha scoperto che c'era nel giro di pochi mesi una cinquantina di situazioni simili. Allora gli ha detto: ma appunto a zero costi sta roba qua. Ascoltate, noi c'è della gente che la mette dentro a dormire, perché lei poi lavora con le persone, immagina, una forma di housing. Me la date accomodato d'uso gratuito e io vi pago l'ICI e vi pago le riparazioni minimali e vi garantisco che fra 12 mesi rifacciamo il contratto e se c'è da mandarlo fuori, lo mando fuori. Adesso vanno a dormire in questo posto, in queste varie case, 200 persone ogni notte. Prima non erano a dormire. Il costo è esiguo, è un problema di relazioni, di costruzione. Non è arrivata l'ACER in pattuglia e ha detto: facciamo il grande piano della casa. È un sistema, la comunità funziona tramite un passaparola, perché quando fai un grande piano devi cominciare a pigliare dei contatti, cioè la vita funziona così. Allora è interessante, perché ha dovuto scegliere dei soggetti che non distruggessero le case mentre erano in quei 12 mesi, quindi ha trovato un target diverso, magari delle coppie giovani con un figlio, lavori precari o lavori che non ci sono. Situazioni di questo tipo, dove ha fatto anche dei contratti con loro perché potessero pagare parte di queste spese. Molto interessante. Allora, chiamare esperienze di questo genere in giro aiuta quando si fa un progetto a dare più forza. Quindi finisco. Emergenza e legami sociali, poi finito veramente. L'Italia e l'Emilia hanno una dotazione di capitale sociale impressionante, e rispetto al resto del mondo, che credo siamo tra i posti più significativi, se volete, tutta l'area latinoamericana e dell'Europa meridionale, insomma, penso che possano competere con il nostro capitale sociale. Cosa succederà poi in Africa, in Cina e in India è ancora da vedere, ma insomma, se andate in Nord Europa non è così. E allora uno Stato, come dire, è un'energia, il capitale sociale, visto che è stato detto, infinitamente rinnovabile, ma va fatta adeguata manutenzione di questa energia, se no si disperde, va in entropia e rischiamo anche noi di disperdere questa grande energia che abbiamo. E allora, come dire, ho bisogno di per valorizzare l'intelligenza collettiva che è all'opera tra le persone, ho bisogno di un'attenzione, diciamo, a evitare il dirigismo, diciamo così, perché se intervengo troppo come istituzioni finiamo come in Scandinavia, dove il volontariato non c'è più, ma devo avere anche attenzione alle dimensioni antropiche che nelle comunità si costruiscono, come il web non è un mito che si autoregola senza lo staff di Via Fondazza dietro, così anche la società civile non è l'Eden, come a volte alcuni teorici del welfare sostengono che la società civile è la vita e le istituzioni sono la morte. Non è vero, insomma, ci sono delle difficoltà da una parte e dall'altra, e allora, siccome in gioco non c'è una stupidata ma c'è la democrazia, niente meno che la democrazia, perché il welfare alla fine della fiera è il frutto più prezioso che la democrazia ha inventato, perché produce fraternità, cioè se hai un problema pagando le tasse a tutti diventa problema anche vostro e viceversa. Ecco, siccome la democrazia è il luogo dove sono sedimentate nella storia dell'umanità le capacità di trasformare la violenza in conflitto dialogico, se abbiamo meno welfare abbiamo più violenza, e questa equazione non è presente in tutti. Più strade con buche e più welfare generativo. Scusate se chiudo alla politica.
Bene, direi che di materiale ne abbiamo avuto tanto. Io avevo cominciato a fare l'elenco delle parole chiave, che a un certo momento sono diventate tante, le ho lasciate un po' lì. Chiamo adesso Graziella Giovannini, che nella sua funzione di rompighiaccio, nel frattempo voi vi preparate tante domande, perché sono ancora tutti qui i nostri relatori, e quindi dopo diamo la parola a voi. Dove ti metti?
Stai in piedi.
Mi lasciate qua da sola. Vabbè.
Più che rompighiaccio, io mi sento di rompere delle emozioni, nel senso che abbiamo in queste quasi due ore ha fatto insieme un viaggio, io dico attraverso buone esperienze e attraverso anche buoni pensieri, buoni nel senso che ci hanno aiutato o mi hanno aiutato a riflettere sui punti di forza, sulle criticità, sulle varie modalità di interventi, su interrogativi che comunque le trasformazioni ci hanno. Allora, cosa mi ha girato in testa mentre ascoltavo queste riflessioni e queste esperienze? La prima cosa che mi è girata in testa è che ci sono certamente già tutta una serie di, direbbe parole chiave, direbbe quello là, cioè di elementi condivisi che io ho ritrovato un po' in tutti, perché certamente è condivisa l'idea che dell'importanza dei legami sociali, l'importanza delle relazioni, che i legami sono importanti per la qualità della vita ma anche per la costruzione del welfare, l'idea trasversale della comunità o di varie forme comunitarie, l'idea anche che se comunità si vuole costruire, se i legami vanno costruiti, deve essere piena la nostra consapevolezza che le persone sono cambiate, che i tempi sono cambiati, e queste parole vecchie, legami e comunità che ci vengono dal passato, vanno rivisitati di fronte alle nuove caratteristiche comunicative, il web, ma organizzative, procedurali, economiche, quella rottura anche delle reti di forme partecipative di cui parlava Mazzoli. Cioè abbiamo un quadro diverso, quindi dobbiamo essere bravi ad affrontare la sfida per costruire questi legami, questi contatti. Se è vero che i legami comunità sono importanti per stare bene, per rispondere ai nostri bisogni. Accanto a questa condivisione però io ho colto anche una grande differenza nelle varie forme presentate qui oggi e nelle varie esperienze. Le comunità sono tanti, cioè i riferimenti attraverso questa parola alla realtà sono riferimenti che hanno richiamato contesti diversi, organizzazioni diverse, modalità diverse di produrre le relazioni e i legami, e anche con finalità diverse, identitarie, costruire l'appartenenza, rispondere alle necessità di persone fragili, ma anche rispondere semplicemente alle esigenze basilari della società fra le persone. E quindi come trovare in qualche modo qualche filo che ci permetta poi di andare avanti nel lavoro? Io vorrei proporre a quelli che hanno presentato le loro esperienze due questioni. Perché mi è parso di cogliere che il processo che si è andato costruendo trasversalmente alle esperienze è quello che ci fa partire dalla consapevolezza che, specie in ambiente urbano, i legami non sono naturali, cioè non sono quelli del villaggio rurale, pericolosi anche quelli, avevano dei vincoli assolutamente trasbordanti rispetto alla libertà, alla persona. Se quella naturalità non è possibile, come promuoviamo la socialità? Quali sono gli elementi che fanno nascere i legami? In che maniera noi siamo in grado di far nascere i legami? Perché guardate, è una bella questione, cioè noi ci accorgiamo, ed è nuovo nella società degli individui, che i legami sono importanti, sentiamo di aver bisogno dei legami, ma ci poniamo il problema di doverli costruire, perché non li troviamo già fatti, no? E dobbiamo costruirli attraverso quali strumenti? Quali sono gli strumenti più efficaci? Bruno vi ha fatto riflettere sulle motivazioni, no? Che vi portano al vostro lavoro, e già nelle motivazioni che avete raccontato ci sono tutta una serie di elementi importanti, secondo me, che presiedono alla promozione dei legami. È ricorso ripetutamente nella riflessione di Mercatio, non sbaglio il termine, vero? È ricorso ripetutamente il termine dono, il termine gratuità, fondamentalmente, cioè bisogna che non girino soldi, bisogna che le persone non abbiano nessun motivo se non quello della socialità in quel contesto, con un senso di appartenenza. Questo è in qualche modo la prima moneta con cui si restituisce anche il lavoro che le persone mettono in campo nel proprio territorio. La Caritas ha fatto riferimento a valori di tipo religioso, no? Cioè è alla base di quella promozione di legami, di questa promozione di comunità, ci sta riferimento alla fede, ci sta riferimento al valore del farsi prossimo della religione cristiana, delle religioni cristiane. Cioè c'è una dimensione, come dire, forte, che non è facilmente acquistabile, no? Perché se io parlo di fede, io parlo di dono, io parlo di gratuità, c'è qualcosa che va a toccare nel profondo la persona, il senso della vita. E come la posso costruire? Perché qui il problema poi è nel passaggio successivo, cioè quando dalla promozione dei legami io mi pongo il problema che questi legami si mantengono nel tempo e soprattutto nelle esperienze legate al soddisfacimento di bisogni diventino un organismo capace di dare risposte non solo alle persone che appartengono al gruppo, ma anche risposte ad altri che vivono in quel contesto, che vivono in quel territorio, ma che hanno dei bisogni che sono anche bisogni non di pura socialità, voglio dire, ma sono bisogni di non autosufficienza, di povertà, di miseria, di reperimento del lavoro, di solitudine. Quindi una volta che io, come dire, ho costruito il legame, devo fare il passaggio ulteriore, cioè rendere questo legame capace di rispondere a bisogni diversificati delle persone. La faccio breve, cioè quando io cerco di coniugare il tema dei legami e il tema della comunità ai problemi di costruzione del welfare, ai problemi di miglioramento della qualità della vita, probabilmente, come dire, le questioni organizzative, le questioni procedurali, le questioni di programmazione, di progettazione diventano inevitabili. Se la Social Street dice datemi tempo, perché il mio obiettivo è concentrato in questo momento sulla costruzione della socialità, datemi tempo, perché ci vogliono forze. Abbiamo visto l'altro bene Mazzoni, come non è molto facile se non ci sono persone che impiegano ore e ore a produrre quella socialità che sembra così normale, quotidiana. Non va avanti neanche quella rete sociale lì. Io ho l'esperienza del giardino del guasto, e quando lei parlava, io mi ricordavo la fase di avvio, questa grande enfasi, questa grande gioia di vedere come si sviluppavano tanti interessi, ma poi occorreva tenerla aperta questa socialità, occorreva mantenerla, occorreva elaborarla, occorreva renderla stabile, e comunque non è in grado di per sé di transitare al sostegno di un servizio, alla fornitura di attività che rispondono ai bisogni di una popolazione in difficoltà, di una popolazione anziana, di una popolazione handicappata, di una popolazione povera. Allora, qui la questione che io pongo a voi è: in che modo io posso, rendere progettabile e rendere programmabile una azione di promozione dei legami che sembra, come voi avete detto, fondarsi su una moneta che è difficilmente acquistabile, programmabile, con il dono e la gratuità. E nel momento in cui io, e qui è un bel problema, nel momento in cui io costruisco un servizio coinvolgendo la comunità, i volontari, tutto quello che nelle varie forme, però ho bisogno in questa costruzione di un servizio, e l'Emilio Romagna non solo, ma è maestro di questo, ho bisogno di certificazione, di accreditamento, di valutazione, di monitoraggio, di rendicontazione alla fine. Come riesco a mantenere aperta questa linea fondante della dono, della gratuità, della motivazione ad un'azione che va certamente al di là di una normale routine quotidiana? Quindi il problema è come costruire una programmazione capace di salvaguardare il dono e la gratuità. Io anche come esperienza di volontaria veramente noto come le forme di rendicontazione o di monitoraggio, di documentazione rendono, come dire, molto difficile il mantenimento della capacità anche delle associazioni, dei volontari, di andare avanti, perché ci sono gabbie talmente strutturate che richiedono un lavoro dei volontari che è di tipo professionale, non è più di tipo quotidiano, di competenza diffusa. Nell'associazione del Giardino del Guasto abbiamo fortunatamente fatto ricorso a un ex dipendente che progettava la 285 nel comune di Bologna, che per fortuna è stata con noi e da pensionata ci dava una mano, ma parlo di rendicontazione su 3.000 euro, non sto parlando. Allora, quella comunità che tu costruisci faticosamente, lavorando sulla gratuità, lavorando sui legami e così via, e nel momento in cui entra in un quadro giustamente voluto di rapporto con le istituzioni pubbliche, con una progettazione allargata, come fa a reggere se anche la progettazione non trova strumenti facili di come dire, monitoraggio, valutazione, accreditamento, cioè se non accompagna l'azione comunitaria, l'azione di soggetti nel loro lavoro. E questo problema poi dei legami, dei legacci burocratici forti, io l'ho riferito soprattutto alle esperienze del volontariato, del terzo settore e così via, ma abbiamo sentito anche le settimane scorse, è un problema che ha a che fare anche con, che riguarda anche i professionisti, cioè le persone che lavorano, perché abbiamo costruito delle macchine e delle griglie talmente macchinose che spesso occupano più tempo degli operatori rispetto a quello che viene dedicato anche degli stessi operatori nella relazione diretta con gli utenti. Chiudo con una riflessione che mi viene da fare quando penso a questo problema di trovare modelli di progettazione e programmazione flessibili, di valutazione leggera. Mi viene sempre da pensare che in alcuni campi bisognerebbe forse tornare a poche regole basilari condivise, e perché non ci può bastare qualche comandamento come non rubare, non ammazzare, non dire false testimonianza. È terra terra, è ovviamente una provocazione, però quello che io mi sento di chiedere a voi che fate esperienza, cioè come combiniamo questa logica del dono, che è quello che forma la fiducia, che è quello che crea la fiducia, e la fiducia è quello che crea i legami. Come riusciamo a tenere insieme questo con la burocratizzazione, con il controllo necessario, come fare una, creare pratiche trasparenti senza ammazzare la gratuità.
Grazie. Allora, abbiamo ancora, se c'è stato ancora qui con noi, ecco, perfetto, abbiamo un quarto d'ora, vieni, un esperto di banca del tema, non so se vuoi, se vuoi affrontare questo tema,
sì,
qui,
fatti.
Ecco, Curcio, sì.
Buonasera a tutte e a tutti, sono Giuseppe Curcio, sono uno dei componenti del tavolo Empowerment e Comunità del Piano Strategico Metropolitano. All'interno, diciamo, del tavolo la mia idea, la mia proposta era quella di Webfair, che in pratica è una piattaforma online per
Webfair
con la B al posto della L di Webfair,
sì.
Quindi proprio per mettere l'accento sull'utilizzo del web come strumento, diciamo, a disposizione di questa logica che è la banca del tempo. Per ricollegarmi a quello che diceva l'Anacchione, il DoorDash c'è come meccanismo, ma poi io ultimamente mi sono iscritto ad una banca del tempo e alla fine questo poi non lo si nota, nel senso che sono sicuro che le persone che sono nella banca del tempo, delle varie banche del tempo, lo fanno con lo stesso spirito con cui, diciamo, affrontano gli abitanti di Fondazza. Immagino che sia più o meno la stessa cosa, nel senso che inizialmente ci può essere l'incentivo di dire: ah beh, però se io faccio questa cosa qui poi posso seguire un corso che mi interessa, eccetera. Però poi nel corso del tempo questa cosa viene meno, e infatti si nota che c'è proprio un divario fra le ore prestate e quelle poi effettivamente fruite, così come ci sono molte persone che sono a debito ma rimangono a debito e non c'è nessun problema. Quindi questa cosa direi la stempererei un po'. E è vero, c'è ci sono dei problemi sulle banche del tempo, lo dicono le esperienze che si sono raccolte sul territorio, e bisogna poi capire questi limiti da cosa derivano. Sicuramente ci sono dei problemi interni. Io, per la mia esperienza limitata, posso dire che una delle ragioni è che spesso i servizi offerti sono offerti solo ai soci delle associazioni che gestiscono la banca del tempo. Questo è un limite, perché spesso uno non si vuole iscrivere ad un'associazione, vuole essere libero e avere un limite sia geografico, perché poi le associazioni sono basate su, almeno qua in varie realtà, ma qui a Bologna sicuramente è così, a livello di quartiere, sono anche in qualche modo vincolate appunto da questo discorso di darlo solo, di offrire i servizi soltanto ai soci e chiedere soltanto ai soci. E Webfair, questa idea, in realtà cerca di offrire questo servizio a livello di area metropolitana, di città metropolitana, quindi di superare i limiti che ci sono, e lo si può fare anche da singoli, quindi con una piattaforma con un forte carattere social che fa interagire gli utenti sia su internet ma poi li fa incontrare e offre delle diverse opportunità. Ma non so spiegare, non è questo il mio intervento, in realtà è sulle banche del tempo, ma per capire appunto quali possono essere i problemi, le soluzioni e anche quali possono essere le risorse che le banche del tempo possono mettere a disposizione della città metropolitana. E a questo proposito, un altro limite poteva essere quello che spesso i siti delle banche del tempo sono solo dei siti vetrina, nel senso che tu ci vai solo per contattarli all'inizio, poi in realtà tutto il resto avviene al di fuori, questi siti rimangono quasi immutati nel corso del tempo, e tutto il resto avviene nelle relazioni che si svolgono face to face in occasione degli incontri con gli altri soci. E una delle ragioni però anche della crisi e del mancato decollo di molte esperienze di banca del tempo è purtroppo dovuto anche al ruolo delle amministrazioni rispetto a queste esperienze, che spesso quando si trovano in emergenza ricorrono e chiamano, contattano le banche del tempo nei vari quartieri dicendo: abbiamo questa emergenza, ci date una mano per risolvere questo problema. Le banche del tempo sono tutte disponibili, poi quando si tratta di progettare gli interventi a livello territoriale non vengono coinvolte. Quindi tutto quello che diceva Evertian sul bagaglio di competenze che si maturano a livello locale rispetto a questo tipo di esperienze non viene utilizzato, quindi non vengono coinvolti in questa coprogettazione delle soluzioni. E vi garantisco che lì c'è un bagaglio a volte anche latente, sconosciuto agli stessi protagonisti, che può essere veramente prezioso per chi progetta gli interventi, diciamo, il lavoro di comunità a livello locale. quindi il capire bene come può essere il ruolo delle amministrazioni rispetto a queste diverse esperienze di cittadinanza attiva, che spesso imbriglia o cerca di, come dire, di mettere il bollino su quell'esperienza, però poi non si preoccupa di quello che avviene dietro le quinte o quali possono essere appunto queste risorse e queste soluzioni che possono essere messe in campo. Vi faccio solo un esempio: il regolamento dei beni comuni. All'articolo 5, alla lettera F, fra le altre cose si chiede a questa cittadinanza attiva che si prodiga anche a livello volontario, quindi senza retribuzioni alcune o senza compensi e ricompense, si chiede di offrire delle garanzie per eventuali danni arrecati nella parziale, mancata o non conforme svolgimento dei lavori previsti, delle attività previste. Questo poi spaventerebbe chiunque, no? Cioè un volontario che va lì tutto ben intenzionato e vuole partecipare a delle attività, vuole mettere a posto, non so, l'arredo urbano, dipingere muri o quello che è, magari ha bisogno solo di un po' di vernice, di qualche pennello, eccetera, deve imbarcarsi in tutta la procedura prevista dal regolamento e poi dover offrire anche delle garanzie se non dipinge un giorno e mette a repentaglio tutta l'attività. Questo, ecco, cerchiamo di togliere un po' di vincoli, perché altrimenti dopo questo non fa altro che tarpare le ali ai volontari che vogliono impegnarsi su questo fronte. E ultima cosa, la mia idea, lo dico perché qua ci sono molte assistenze sociali, era sul welfare light, quindi interventi di tipo light. Quindi non pensiamo di poter delegare dei volontari attività che richiedono una professionalità, delle competenze, anche dei titoli che i volontari non hanno. Quindi non pensiamo che il welfare gratuito lo si può fare su tutti i settori. Ci sono degli ambiti in cui la professionalità di persone retribuite, selezionate, che hanno esperienza nel campo è indispensabile, e questa deve essere fatta con risorse dello Stato, degli enti locali. Grazie.
Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Anche fra i relatori che vogliono contro relazionare o niente contro rispondere, lasciamo. Sì, vieni Luigi, credo sei stato chiamato in causa più e più volte.
Non so da dove iniziare, perché veramente i punti sono tantissimi. 20 minuti per parlare anche prima, sono comunque, cerco di arrivare un po' al dunque, visto appunto che ho chiamato in causa come via fondata. Allora, innanzitutto l'esperienza, come dicevo prima, di Terre Social Street è un'esperienza, è un laboratorio veramente di strada, quindi, e richiede veramente, lui ha perfettamente ragione, cioè non è una cosa automatica, il lavoro che c'è dietro. Io per il primo anno sono stato 12-14 ore al giorno dedicate alla prima social street, più a tutte le altre che nascono, quindi le seguiamo tutte, quindi richiede un grandissimo lavoro e bisogna impegnarsi perché le cose vadano avanti. Uno dei punti principali, quando dicevo gratuità, non è che noi siamo contrari a tutto il resto, noi diciamo il nostro modello è questo, e su questo noi abbiamo le idee molto chiare, perché ce ne siamo fatte chiare su questa cosa qui man mano che si presentavano gli elementi. Quando c'è stato da capire se doveva essere un'associazione o meno, abbiamo detto no, vogliamo essere grandi. Qualcuno ha detto scusami, perché non registrate il marchio? Ma perché dobbiamo registrare? E se lo utilizzano male, cavoli loro, cioè, ognuno ha le sue responsabilità su questo, voglio dire. Cioè tornare, cioè uscire poi anche da un sistema economico, perché il problema delle associazioni, e il guasto lo conosco con la Sonia Gamberini, mi dissento, cioè voglio dire, la conosco perfettamente, il problema delle associazioni, quando non siamo entrati anche la prima volta che ci ha chiamato il comune, la pubblica amministrazione ci ha chiamato per dire allora lavoriamo insieme, facciamo questo o quest'altro, e io ho detto no, però non abbiamo soldi, guardate, noi non vogliamo una lira, ha detto siete i primi che non volete una lira. Allora bisogna capire che bisogna andare fuori da un sistema economico, non pensare che la povertà sia esclusivamente quella economica, è vero, cioè, e poi bisogna togliersi dall'onnipotenza, no? Di dire noi facciamo tutto, noi facciamo delle cose ben precise, quelle che possiamo fare senza una lira, perché salutare la gente per strada non richiede soldi, non ci sono scuse, voglio dire. Cioè il problema di alcune associazioni che dicono no, non dobbiamo assolutamente adesso raccogliere i soldi per fare la manifestazione, la mia domanda è perché? Per fare che cosa? Per fare, voglio dire, se tu se li pompi per quello di socializzare, cazzarola, scusatemi, tu esci per strada, vai per strada e saluti le persone. All'inizio le richiedo, diciamo, questo è il lato, ma noi ci conosciamo, dico no, però voglio dire, facciamo due chiacchiere così. Vi faccio soltanto veramente due esempi. La signora Franca, questa signora che ho ricordato altre volte, che ci scrive da Trieste, cioè io mi trovo da Massud, che è il nostro verduraio in via Fondazza, fermo posta a Massud, una lettera per me che mi chiede, ho letto l'intervista al Social Street, chiedo il vostro aiuto di Fondazza Social Street perché io sono bolognese, abitavo in via Fondazza, sono andato a Trieste 20 anni fa, ho 41 anni, eccetera eccetera, per vari motivi familiari, adesso io voglio tornare a Bologna e non ho la capacità di tornare per età, non per soldi, ho la casa, ho tutto, io non ho bisogno di niente, voglio tornare, aiutatemi a tornare a Bologna perché voglio morire a Bologna, che è la mia città, perché qui a Trieste sono tutti antipatici. Vabbè, io conosco molto bene Trieste, la mia ex moglie di Trieste, quindi posso pure essere d'accordo, no, se no sono mia moglie. Sul fatto che, ma poi tutti i posti sono uguali, non è vero che qui a Trieste sono, anche a Bologna sono tutti simpatici, a Trieste tutti antipatici, anche sta storia che Bologna tutti sono tutti simpatici, non è affatto vero assolutamente. Comunque sia, in 448 veramente io pubblico la lettera, vi chiedo il permesso di pubblicare la lettera sul nostro sito, viene letto dalla mia amica, tra l'altro anche del Casa delle Donne di Ro di Milano, a proposito di Ro, visto che c'era una cosa sul Ro. Lei dice, guarda, ci occupiamo noi del trasloco delle persone e noi siamo occupati di trovare la casa alla signora. Ti telefono alla signora Franca, dopo varie telefonate, dico, signora Franca, siamo pronti, può venire a Bologna, abbiamo fatto tutto, trasloco organizzato da Milano, i nostri amici di Milano, e la casa li abbiamo trovata. E lei mi dice, cioè, guardi, devo dire la verità, non ho più voglia di tornare, l'ho scritto in un momento di disperazione, e adesso riesco a starmi a Trieste. Allora però questo fa pensare, dice, vabbè, allora uno mi verrebbe da dire che cavolo, qualche mese abbiamo mosso mezzo mondo e questo non vuol tornare indietro, però fa pensare questa cosa qui, fa pensare una cosa fondamentale che vi dico dopo. Secondo punto è un'analisi che ho fatto. A un certo punto guardo, no, le domande e richieste, chi mi può dare questa cosa qui, chi mi aiuta a fare questo, chi mi può fare quest'altro, e di qua di solito per ogni domanda ci sono 3-4 offerte. La mia domanda è stata a un certo punto, ma perché, no? C'è questa differenza tra domanda e offerta, cioè chi domanda a 4 che rispondono. E la mia risposta è stata perché è molto più facile per noi offrire che chiedere. Io mi sono chiesto personalmente quante volte io ho bisogno e chiedo aiuto agli altri. E la risposta è che per noi chiedere è diventata la cosa veramente più difficile. Perché? Perché ne va dalla nostra dignità. Dice, io ce la faccio da solo. Questo è contrario al senso di comunità. La comunità è quel posto dove tu chiedi e c'è una persona che dà. E ogni volta che hai bisogno chiedi, no, senza doverti farti veramente massacrare per fare delle cose. Gente fa trasloco, che è capitato anche a me, e non chiede aiuto, chiede aiuto e la gente c'è sempre la gente che dà una mano. La signora Franca aveva chiesto questo semplicemente perché lei era disperata, cioè assenza di speranza. Quando lei si è resa conto che nel caso in cui lei ha bisogno di qualcosa, avrà bisogno di qualcosa, c'è qualcuno che può dare una mano, ha risolto il problema, ragazzi. Il problema non sta nel risolvere il problema, il problema sta nel fatto che tu non pensi che non ci sia nessuno che ti può dare una mano. Punto e basta, questo è. Quindi gratuità perché? Perché non ci sono scuse, perché quando tu cominci ad avere bisogno di soldi entri in un sistema economico che questa società, scusatemi, sarà demagogico, sarà un po' così, però è così, ti dice che tutto dipende dall'economia. Quando noi parliamo di povertà in Italia, è vero che ci sono i poveri, ma c'è una povertà talmente diffusa di socialità che, innanzitutto, scusatemi tanto, sempre la mia ex moglie, quando sono in tanto così, girava un po' così, diceva, io dicevo, scusami, sai il rubinetto dell'acqua? Ce l'hai, lo apri, esce l'acqua calda, esce l'acqua fredda, guarda che ci sono miliardi di persone al mondo che non ce l'hanno mai né calda né fredda l'acqua, quando piove. Cioè dobbiamo anche capire esattamente qual è il livello della povertà, voglio dire, economica delle persone. Quindi lasciamo perdere una cosa in cui noi non possiamo andare e occupiamoci di quello che possiamo fare per le persone. La Social Street è un posto inclusivo, non, cioè delle cose che abbiamo insieme come persone che vivono lo stesso territorio, non di quello che ci divide. Per questo noi non facciamo un controllo sulle parole, su come si scrive. Cioè, altre parti va bene anche scrivere cavolo, piedi, qua da noi non è accettata questa cosa, non è accettata parlare di politica, non è accettata, noi non accettiamo parlare di tutte le cose che ci possono dividere, che non interessano la comunità di se stessa. Però questo è un fatto estremamente importante, capire esattamente quello che possiamo fare con le nostre energie senza dover chiedere una lira a nessuno, senza dover chiedere appoggi a nessuno, alla politica compresa. Io ho fatto parte della città metropolitana, del town meeting, del documento, della relazione pubblica amministrazione, era associazione di cittadini. Bisogna capire che sulla Smart City, e dicendo, quindi ci sono dentro queste cose, ma in tutte queste cose qui non è il fatto della velocità dei trasporti, della periferia al centro, ma di cosa facciamo quando stiamo lì, noi, no? Nella nostra comunità, con le persone che abbiamo vicino. E questo qua non richiedono soldi, la cosa che colpisce è che tutte queste cose si possono fare senza investire un centesimo, quindi non ci sono scuse che non abbiamo fondi. Facciamo quello che possiamo fare con le nostre energie, del nostro personale, coinvolgimento in prima persona. Se lo vuoi fare, se lo vuoi fare, va bene lo stesso, si chiama lo stesso.
Bene. Sì.
Ti volevo fare una domanda rispetto all'influenza della dimensione territoriale, no? Di cui strana, sono inteso su comunità come strana. Appunto mi sembra per motivazione di aggregazione, anche un po' per rispondere a lei, possono essere basate su dei bisogni, no? Che la persona li conosce, no? Abbiamo preso dei bisogni comuni, tipicamente l'associazione sulla disabilità nasce in questa maniera, o su magari anche una specie di complementarietà, cioè mi piace di conoscere persone che sono anche diverse, le trovano, scrivono in questo, eccetera, eccetera. Mi sembra che la vostra esperienza riuscite a includere un po' entrambe le cose, però in una dimensione territoriale particolarmente felice che va un po' a sostituire, perché è un po' più grande rispetto al cerchio della famiglia o del condominio, no? E è un po' più piccola rispetto alla città, no? Che è già troppo grande, già in cui la persona moderna, non so se c'è un antropologo, però mi sembra di capire che ci stiamo molto perdendo, no? Nell'idea di appartenere, cioè quindi il senso di appartenenza ha bisogno di una misura che ci dà da un lato proprio una dimensione, che ci dà un altro questa idea di identità, che fa poi scattare anche la voglia di appartenenza, di conoscere, di aiutare e anche di condividere, anche trovare la risposta nella complementarità del comune, no? Quindi se su questo puoi fare una riflessione rispetto magari al progetto di banca del tempo che è già più ampio.
Sì.
Molto veloce,
velocemente, perché
allora, se voi fate un esperimento proprio classico, voi prendete un gruppo omogeneo di persone che siano una classe di studenti oppure persone che lavorano nello stesso ufficio, vi fate entrare in una stanza, in questa stanza ci sono due tavoli, con un tavolo delle magliette rosse, sull'altro tavolo delle magliette blu, e dite alle persone, mettetemi la maglietta. Queste persone si mettono a casaccio, si mettono una maglietta blu o una maglietta rossa, sono quelle due che ci sono. Dopo mezz'ora tutti quelli con la rossa stanno da parte e quella con dall'altra, cioè perché siamo fatti così. Cioè, allora, l'appartenenza è esattamente questo, là voglio dire, senza volerlo, il successo di Social Street non è nato perché ci sono le pagine Facebook, scusatemi, perché ce ne sono 40.000 di pagine Facebook, non è perché chissà che cosa, quale magia, ma il fatto che Federico ha messo i volantini dicendo residenti in via Fondazza, Bologna. È chiaro, poi dentro non ci abbiamo avuto all'inizio gente da Milano a Palermo, che erano dentro il nostro gruppo, c'erano dentro per guardare cos'è, però il fatto di essersi collegato a un territorio ben definito ha fatto in modo che tutte le persone si mettessero quella maglietta e si conoscessero in quella comunità e non più nel fatto di essere comunisti o democristiani o cattolici o musulmani o extracomunitari oppure no. E questo è stato fondamentale, secondo me, perché sono analisi tante proprio cose che faccio, fondamentale perché le persone si sentissero parte di una comunità.
E via Emilia Ponente, per esempio.
Se lo fai la tua, ti fai la tua, ti fai la tua associazione di Emilia Ponente. Semplice.
Però una, la comunità cattolica ha questi valori, perché fare una cosa del genere anche solo per un barcone per venire in Italia, lì non è che si qualifica un altro.
No, non l'ho capito veramente la domanda, non l'ho capita.
Però la distinzione che non c'è problema tra cattolici musulmani o
non ho detto questo, io non ho detto questo, io ho detto una cosa diversa. Io ho detto una cosa completamente diversa. Non c'è a priori nessun tipo, non c'è nessuna selezione in base a queste robe qui. Cioè tu ti senti parte di una comunità, questo è vero, perché nel nostro gruppo, voglio dire, ci sono, quando noi facciamo le nostre, ci si trova con le varie attività, io vedo una cosa che vedo, che ci sono persone di 20 anni come quelle di 80 anni, ci sono persone che sono musulmani come persone cattoliche, ci sono persone super credenti come persone assolutamente atee, ci sono dai leghisti ai comunisti o quello che è, voglio dire, e sono lì perché quello che li mette insieme, voglio dire, è una cosa completamente diversa. Cioè per la prima volta, cioè noi siamo stati abituati, io penso, in questi anni proprio a ragionare per settori, cioè a metter fuori, a essere esclusivi e non inclusivi. Finché io la persona non la giudico più in base all'appartenenza, io la giudico per quello che fa lì, per come la vedo, per come lavora. Se aderisce a un principio fondamentale che sta, che è quello della società, della società,
che basta. Ci sono anche le bande di strada che hanno un ideale unico.
Beh, ma noi non vogliamo mica essere una cosa che vogliamo imporre a tutti quanti, è ben chiaro, ognuno fa le sue scelte.
No, questa anarchia di mancanza di un regolamento, di non voler regolamenti, anche i bulli di strada o le bande strade si uniscono per fare gruppo.
Ah certo, bisogna anche capire, dietro per fare gruppo, per fare varie cose, beh, è brutto, non è lì il discorso. Il problema
anarchica era.
È quella che disturba di più.
No, non è che disturba.
Sì, un po' sì.
Se ha un fine positivo, va bene. Se il fine non è più positivo, diventa un'associazione di lingua, capito?
Ma è uguale per tutti, perché sei il gruppo. Ma per un partito, con il gruppo per le persone.
No, è lo stesso principio dell'associazione di lingue, però ha una fine positiva.
Ma perché le regole che non servono per i figli?
Anche le social street si nutrono dell'ambivalenza di ogni atto umano, cioè nel senso che c'è il rischio di particolarismo anche in quel contesto, perché alla lunga può essere che, essendo solo gli abitanti di via Fondazza, a un certo punto si possa creare, andremo avanti, esamineremo, un pensiero che è aperto, inclusivo all'interno, ma chiuso verso l'esterno. La comunità ha dentro sia la possibilità di apertura che la possibilità di diventare luogo di particolarismo. Io sentendovi parlare, conoscevo l'esperienza anche prima, evidentemente, penso che, sempre riportando al filo del nostro lavoro, come dire, che sia importante rendersi conto e farsi contaminare da tante esperienze diverse, nella consapevolezza che, per esempio, non possiamo nella mappa che vai a costruire un territorio per vedere quali sono le risorse che nella comunità sono utilizzabili per rispondere ai miei bisogni, social street c'entra e non c'entra, cioè nel senso che ha bisogno di un suo tempo, non può diventare uno strumento coordinato continuativamente, ha una sua funzione più di promozione della società e di risposta a bisogni quotidiani, immediati. Quello che sta dicendo, cioè è una realtà che non è nata naturalmente, ma è nata attraverso dei facilitatori naturali, come dico io, l'esperienza che ho fatto anche a Guasto, se non c'erano alcuni facilitatori naturali capaci di costruire relazioni, non si andava avanti solo con del tempo a disposizione. Quindi, come dire, bisognerebbe fare lo sforzo di mantenere aperte le relazioni con una pluralità di forme esperienziali, ciascuna delle quali ha una sua finalità, senza voler tutto rimettere dentro e aggregarlo al modello che attraverso il lavoro di comunità vuol dare una risposta ai problemi di welfare e di qualità delle persone, perché non tutto è mappabile e non tutto è collegabile, coordinabile, ciascuno fa il suo mestiere in qualche modo. Questo non vuol dire che senza costruire una rete strutturata, messa per bene, con tutti i crismi, non si possa essere contaminati. Insomma, mi sembra delle grandi risorse che stanno emergendo in varie forme, come dicevo lui, con le possibilità e i rischi anche che possono emergere in qualsiasi contesto. Però un po' l'idea di questa non volontà neanche di dominio del lavoro di comunità che deve presidiare tutte le realtà attive in un contesto.
Sì, credo che ormai siamo tra pochi intimi e quindi non è neanche il caso di fare delle conclusioni. Tra l'altro non era neanche appunto l'obiettivo quello di chiudere il discorso oggi, perché non era questo. Oggi abbiamo fatto un punto, siamo arrivati ad un certo punto del nostro percorso. Ringrazio tutti quelli che hanno dato dei contributi su cui potremmo parlare, avete visto i 20 minuti, poi dopo sicuramente sono pochi, ma ti hanno consentito poi di riprendere. E noi ci proponiamo adesso, dico noi plurale maestatis, ma insomma il gruppo del progetto Empower Comunità si darà il compito di ragionare su tutto il materiale che abbiamo raccolto e di continuare poi questo discorso con, seguendo alcune piste che sono state date oggi. Quindi chi di voi è interessato, vi ricontatteremo, non crediate che vi lasciamo in pace adesso, va bene?
Grazie mille di tutto e grazie ai relatori.
Grazie a lei.